di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti nel nostro nuovo appuntamento. Siamo alla 288esima trasmissione di Tutto un po', dove analizziamo un po' gli argomenti attuali, recenti oppure di vecchia data. Con me c'è Carletto Fiorucci, che auguro una buona mattinata, anche se un po' raffreddato in questa giornata, ma sono, come si dice, male di stagione, perché l'influenza attacca tutti, non è che fa distinzioni. Buongiorno Carletto, benvenuto.
Buongiorno. Ho una particolare, come si può dire,
malattia
con il virus.
Bene.
Quindi no, ci vogliamo bene, e allora ogni tanto ci abbracciamo.
Il male di stagione, comunque, il virus, no? In questo periodo, e quando attacca è molto forte, quindi ti costringe a stare a letto. Questi
va bene, sì. Volevo dire che in questi ultimi tempi abbiamo parlato a lungo, per 4 volte credo, del delitto di Carlasco, ma ancora dobbiamo aspettare il 18, che ci sarà l'incidente probatorio, per avere qualche lume, perché le cose sono molto molto complicate.
C'è molta confusione.
Ne riparleremo, penso, dopo Natale, no?
Sì, anno nuovo avremo sempre i nostri interlocutori. Abbiamo sentito Albina Perri, no? La direttrice del settimanale giallo. Abbiamo sentito anche ultimamente il professor Bacco per quanto riguarda la situazione anche medica. Insomma, situazioni un po' confuse lì.
Poco confuse e complicate, vabbè. Non so se arriverà mai a individuare veramente il colpevole, però stiamo in attesa. Adesso, a parte questa nostra ricerca, perché è un delitto che appassiona tutta l'Italia, quindi anche noi abbiamo cercato di avere qualche informazione. A parte questo, adesso ci stiamo avvicinando però al Natale, quindi cambiamo argomento e oggi riavremo di nuovo il sindaco.
Ecco, abbiamo il sindaco e presidente della provincia di Perugia, il dottor Massimiliano Presciutti, con il quale appunto analizzeremo i temi di questo territorio, ma anche più estesi, no? Anche la provincia, perché appunto, avendo competenza sul territorio più vasto, ne conosce di cose, e soprattutto la provincia è anche quella che si occupa di scuole, strade, dove noi le percorriamo, quindi sentiremo quanti soldi ci sono per rifare il manto stradale. Non è periodo, magari se l'hanno messi da una parte per rifarle le strade, perché è una situazione un po' brutta. Alcune strade sono brutte, non so se ti è capitato.
Non me ne parlare, perché io ho già detto più volte al sindaco che nella località dove io vivo, tra l'altro, c'è una situazione indecente, e anche la strada che porta da qui alla pista ciclabile, dopo la pista ciclabile, dopo il ponte per andare poi a Cerqueto, che è la strada che si fa di solito per andare verso Perugia o Cerqueto, è tutta rovinata, quindi bisogna in qualche modo intervenire.
Certo, bisogna sapere se è una strada comunale o una strada provinciale. Non sarà comunale, sicuramente sarà comunale.
Credo che sia comunale.
È Natale, abbiamo detto, ecco, arriva tra pochi giorni, nemmeno 2 settimane, arriva Natale quest'anno di giovedì, e quindi in tanti se ne andranno in vacanza appena le scuole chiuderanno, no? Per andare a ritrovare i loro cari, andare a ritrovare i posti magari dove hanno fatto l'infanzia, oppure rimanere anche, diciamo, nel proprio posto. Noi rimaniamo nel nostro posto o andiamo da qualche parte, Carletto? Io rimango qui.
No, io rimango qui, anche se sarà Natale, speriamo di pace, perché speriamo che si raggiunga un accordo che porti alla pace, che veramente siamo in una situazione molto molto delicata a livello soprattutto di del conflitto fra Russia e Ucraina. E poi vabbè, c'è ancora qualche focolaio tra Israele e Hamas, no?
Sì, ancora lì c'è veramente dissidi che non so se termineranno. Comunque bisogna che sia un Natale di pace, sforziamoci tutti per quello che possiamo a essere uomini portatori di pace, come dice anche il Santo Padre.
No, io spero che i nostri governanti, gli europei, che hanno perso il treno per fare la pace prima, comunque che adesso non si infognino in questa corsa di armo che poi precede sempre solito una guerra, la corsa di armo, cominciano a ragionare, anche perché la popolazione non ha nessuna voglia di fare la guerra.
Assolutamente, anche perché siamo, i civili sono proprio inermi, non possono far nulla se non ripararsi dal conflitto. Ma noi parliamo di Natale, parliamo di questi momenti, non so se anche tu, come tanti, hai fatto l'albero, il presepe, hai acceso le lucette.
No, volevo farle oggi, ma sto a letto, quindi tarderò un po'.
Diciamo l'8 dicembre rappresenta proprio lo spartiacque tra il fare e il non fare, anche se adesso si anticipa molto, a novembre già si accendono le luminarie, ci sono questi colori di Natale.
L'accensione dell'albero di Gubbio è stata una cosa molto bella, quello che ho visto, c'era tantissima gente, è stata una bella cosa.
È stato anche difficile raggiungere Gubbio, fra l'altro, da quello che poi sentiremo anche il sindaco, perché lui era lì e presenziava come presidente della provincia, oltre che come amico del sindaco di Gubbio. Ebbene, ci ha impiegato per percorrere 18 chilometri, no? Che sono la distanza tra Gualdo Todino e Gubbio, 2 ore e 10 minuti. Ecco, quindi ti dice tutto come quello che è accaduto in...
Io direi di chiamare il sindaco perché almeno passiamo un po' di tempo con lui, visto che parecchi giorni, qualche settimana che non lo ascoltiamo.
Sì, quindi avrà delle novità. D'accordo, allora un po' di musica e poi andremo a sentire il sindaco del comune di Gualdo.
Mi fai sentire come se camminassi su un filo, sospeso tra due grattacieli in un posto futuro, e tutti guardano su e pensano ora viene giù. È una sensazione come una tentazione di dissoluzione oceanica. È una sensazione come una tentazione di dissoluzione oceanica. Che questo sogno prosegua, lasciami fuori dalla realtà, ho bisogno di tregua, come quando da bambino mi mettevo in pericolo, mi arrampicavo sugli alberi, il mio mondo era un vicolo, cucinavo torte di fango e parlavo coi cani e correvo sui cavi dell'alta tensione in paesi lontani. Puerto Rico, Zanzibar, deserto d'Atacama, Okinawa, Timbuktu, sotto al cielo di Roma. È una sensazione come una tentazione di dissoluzione oceanica. È una sensazione come una tentazione di dissoluzione oceanica. carica.
RT. Più scuola, più futuro, più mondo. Da oltre 100 anni il Mazzatinti di Gubbio è una prestigiosa istituzione che apre le porte a studenti e famiglie con i suoi 5 licei: artistico, classico, scientifico, sportivo, scienze umane e con la sperimentazione nazionale biologia con curvatura biomedica per medici e professioni sanitarie. Vi aspettiamo ai nostri Open Day il 13 dicembre, il 17 e il 24 gennaio, dalle 15 alle 18. Prenota un sabato al liceo, il 13 dicembre e il 17 gennaio, dalle 9 alle 12. Fai parte della comunità del Mazzatinti di Gubbio, una realtà moderna con radici antiche.
Stai costruendo, ristrutturando, arredando la tua casa? Vieni a trovarci. Un team di professionisti sarà al tuo servizio. Progettazione, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, rubinetteria, infissi, porte Bertolotto. E poi tutto per l'arredo cucine e soggiorni, tavoli e sedie. La risposta giusta per ogni tuo desiderio è Big Matt Lapis. Via Eugubina 56, Fossato di Vico, Perugia. Telefono 075 868 0650. Info @lapis.store.
Ricordate, cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
Equilibrio?
Ma vai da Conad!
Via, via, vieni via con me.
Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
Vi aspettiamo al Conad Superstore Gandhi, Monte San Giovanni, via Adriatica 3343, aperto anche la domenica. Conad Superstore Gandhi, Monte San Giovanni, persone oltre le cose.
Cibu, cibu.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto. In qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, è un po' di tempo che non ci sentiamo, eh?
È vero.
ma noi ci siamo occupati dell'editto di Carlasco, quindi abbiamo...
quindi avete buone cose da fare, beh.
No, senti, sindaco, ci avviciniamo a Natale, eh? Quindi dobbiamo vedere che cosa è stato fatto e i buoni propositi per il prossimo anno. Raccontaci qualcosa di nuovo che è successo quando noi non ci siamo sentiti.
Allora, l'anno sta per finire, giustamente, ma se ne aspetta uno che sarà molto importante, perché il 2026 sarà l'anno della chiusura di tutti i cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi avremo nuove strutture, nuovi servizi, maggiore possibilità di stare sicuri dal punto di vista energia elettrica, anche della sicurezza globalmente intesa, visto il bando che ci siamo aggiudicati. Nel 2020 ci sarà la partenza dei lavori della Valle del Fondo, ci saranno novità importanti sull'ex ospedale, quindi, come dire, sarà un anno importante il 26, perché si chiude una fase, quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a parte una fase che tutti aspettavamo da tempo su interventi molto importanti.
Ecco, ci sono 3 interventi, sindaco, importanti, no? E tu dici i tempi, come, che cosa succederà? Il liceo scientifico, la Rocchetta e naturalmente eventuale problematica del vecchio ospedale.
Allora, il liceo scientifico, come avete letto e sentito, con il commissario si è condivisa la via, la strada, quindi tutti gli immobili della provincia, che sono circa 35 e sono oggetto di ristrutturazione, verranno recuperati, quindi non ci sarà demolizione e ricostruzione, e quindi verranno recuperati, quindi siamo in fase di progettazione, ci dovremo confrontare con la scuola per come dividere al meglio gli spazi esistenti. E quindi i tempi sono dettati dalla struttura commissariale. Ovviamente non finiremo nell'anno prossimo, anzi, molto probabilmente inizieremo, se non inizio dell'anno successivo. Però la strada è tracciata, sono 10 milioni di euro circa complessivi.
Sì, ma gli interventi che cosa intendi per interventi di
sono interventi di adeguamento sismico e di adeguamento interno rispetto alle nuove esigenze della scuola, quindi per questo dovremmo confrontarci con la scuola anche per come suddividere al meglio gli spazi interni.
Scusa sindaco, ma quando ci saranno i lavori gli studenti rimarranno lì, cioè sì, oppure saranno
questo andrà visto con i tecnici, ovviamente, certo, quello che sarà compatibile, quindi al momento non c'è dato sapere. La Rocchetta nell'inizio della prossima settimana è stato fissato un incontro per definire il progetto tra tutti i soggetti interessati, quindi confido che prima di Natale il progetto definitivo possa essere condiviso e quindi si passa alla fase autorizzativa, quindi stiamo rispettando i tempi. E mentre per quanto riguarda l'ex ospedale, credo che già da gennaio potremmo avere delle importanti novità anche sul recupero di quella parte di città, perché sia con l'ASL sia con la regione stiamo definendo una serie di incontri operativi per dare il via anche a quell'intervento. Quindi il 2026 sarà un anno importante per tutti e tre questi grandi interventi.
Ecco, ma dall'ospedale che tipo di intervento faremo?
Beh, noi abbiamo le risorse a disposizione che vanno spese e rispetto alle quali stiamo valutando tempi e modi per fare in modo che ci sia la possibilità di farlo al più presto. E il piano sanitario regionale sarà preadottato entro i prossimi giorni e quindi non appena ci sarà questa preadozione che definirà la nuova vision della sanità umbra e nei prossimi anni potremmo partire con il recupero anche dell'ex ospedale.
Sì, no, dico, ma che ci faremo?
Lì è già scritto, no? Nel senso di, ci sarà quello che ci deve essere come accordi presi, quindi casa di comunità, poliambulatori specialistici e quello che non certo un ospedale ex novo perché ce l'abbiamo a Branca, però tutti i servizi a servizio del territorio e dei cittadini sul territorio.
Senti sindaco, tu ricordi benissimo che una volta la nostra zona era famosa perché gestiva e accoglieva molta gente per il recupero dei cardiopatici. Questo è possibile? Sarà possibile ancora?
È previsto all'interno di questo piano di riordino di recupero. Sono previsti spazi più adeguati, ovviamente. Non al quarto piano e la palazzina, dove adesso comunque il centro funziona, ma ci saranno spazi sicuramente più ampi, più comodi per fare in modo che il centro continua ad essere punti di riferimento e possa ampliare la propria gamma di servizi. Quello è uno dei punti inseriti all'interno del piano.
Ok.
Sì.
Enrico?
Bene, sì. Buongiorno anche da parte mia, sindaco. Allora, l'intento è di ripopolare il centro, perché c'è stata la chiusura del bando 2024-2025, ci sono state adesioni di commercianti, ma anche di cittadini che vengono a ripopolare il centro. E questa è una bella idea, credo che sia uno, non so se l'unico comune in Umbria, di pochi in Italia, che cerca di fare in modo che tante persone possano ritornare nei centri che si stanno spopolando, non soltanto il centro di Gualdo, ma un po' tutti i centri storici dell'Umbria.
Ma allora, ovviamente, questo non è un lavoro che si fa la sera alla mattina, è un lavoro di lunga lena. Noi l'abbiamo iniziato qualche anno fa. Il bando che abbiamo fatto ci sta dando soddisfazione, perché 25 attività ne hanno usufruito, di cui 4 nuove. E 21 già esistenti, altre aperture in centro sono alle viste, perché ci è stato già comunicato. Quindi, come dire, stiamo lentamente, ma non troppo, ridando possibilità e opportunità di venire a investire e a vivere in centro. Quindi riproporremo questa misura dopo l'approvazione del bilancio di previsione, che faremo il 18 di dicembre. Quindi anche per il 2026 ci saranno queste opportunità per chi vorrà o investire o venire a vivere in centro storico. Però rispetto anche ad altri centri umbri, anche più grandi di noi, diciamo che noi abbiamo l'intenzione di proseguire su questa strada perché è l'unica che ci sta dando risultati concreti, poi anche attraverso scelte che abbiamo fatto non sempre molto popolari, in strisce blu, l'apertura dell'ascensore fino alla mezzanotte, la chiusura della piazza al parcheggio. Stiamo studiando altre forme che incentivino l'accesso al centro, portando magari anche altri servizi nel centro storico, quindi è un lavoro che prosegue e che ci sta dando soddisfazione.
Sicuramente, ho visto in questo ponte, lungo ponte dell'Immacolata, anche il territorio di Gualdo Tadino, che di solito non è sempre pieno per i turisti, invece ha avuto delle presenze incredibili, il lavoro dell'amministrazione, il lavoro un po' di tutti, diciamo, no?
Sicuramente è il lavoro di tutti, però noi abbiamo puntato anche sul cosiddetto turismo itinerante, abbiamo avuto un raduno di camper che tra l'altro si ripeterà con numeri ancora più grandi per la Pasqua, un raduno che ha portato gente da tutta Italia, che si è trovata benissimo e quindi torneranno in numero ancora più grande per il Ponte Pasquale. E il Ponte dell'Immacolata è andato, credo, molto bene, con tante presenze. E quindi confidiamo che tutto ciò possa proseguire appunto con il contributo di tutti.
Avete come amministrazione avete sfatato un tabù, perché i centri storici di solito, questi piccoli, hanno sempre la presenza di autovetture. Già l'avevi annunciato pochi istanti fa, che non ci si parcheggia più in centro. All'inizio un po' di lamentele, però adesso credo che tutti siano d'accordo, è stata un'ottima scelta.
Ma allora io vi dico che anche quando abbiamo iniziato con le strisce blu c'è stata una mezza sommossa popolare, poi abbiamo fatto recentemente una riunione con gli esercenti del centro e ora giustamente guai a chi tocca le strisce blu, perché sono evidentemente, no, tra l'altro con la mezz'ora gratuita, è una possibilità di maggiore accessibilità al centro, o a gratis o a costi molto contenuti, perché tra l'altro le nostre tariffe sono, credo, tra le più basse in assoluto, perché un euro l'ora credo non si trovi da nessuna parte.
È vero. Quindi un lavoro che è stato poi condiviso. Un'ultima cosa, poi ti rilascio a Carletto per chiudere. Questo periodo tutti i borghi umbri, no, hanno le luminarie, e tu hai detto in conferenza stampa che il Comune di Gualdo ha messo i soldi, perché non ci sono imprenditori che le hanno messi. E quindi bisogna accontentarsi anche di quello che fa il Comune, perché non abbiamo soldi da buttare per la finestra, e quindi quello che si fa è tutta opera di soldi che vengono trovati con difficoltà, penso, da voi amministratori.
Ma allora, io ho detto che anche per questo doppio ruolo che ho sono andato in diversi comuni nel fine settimana per accendere gli alberi e le luminarie, e in tutti i comuni che ho girato gli amici amministratori, a prescindere dalla loro appartenenza, non è una questione di appartenenza, mi hanno tranquillamente detto che ovunque c'è una compartecipazione, dove molto più importante, dove seppur simbolica comunque presente, degli operatori che stanno nei centri storici e non solo. Io non ne faccio una questione di puntare il dito contro nessuno, dico semplicemente che noi ormai da tanto tempo provvediamo in proprio, perché nella nostra città questa volontà non c'è, ma l'accetto, non è che ne faccio una polemica, ci mancherebbe altro, però poi non si possono fare paragoni con chi spende decine o centinaia di migliaia di euro per gli eventi natalizi o estivi sponsorizzati non dall'amministrazione pubblica. Che dico solo questo: bisogna essere consapevoli che se ci sono risorse si possono fare cose più importanti, e se le risorse sono quelle pubbliche, del comune, dei GAL, nella buona volontà, e che non rinfiniremo mai di ringraziare, della Fondazione Perugia e di altri enti pubblici, se no si fa il pane con la farina che c'è. Ecco, questo è il senso.
Certamente. Per Carletto, un minuto.
Senti sindaco, io a parte che dovresti darmi un premio, perché io ho comperato casa per mia figlia al centro, quindi sono uno di quelli ha cercato di ripopolare il centro storico. A parte questo sindaco, ma il centro avevi promesso che sarebbe stato abbellito in qualche modo, come lo abbelliamo?
Vabbè, non è la stagione invernale,
no,
ovviamente.
Certo.
Quindi adesso l'abbiamo delimitato e ovviamente con l'arrivo della stagione migliore dopo la Pasqua, perché poi
certo,
c'è la processione, quindi dobbiamo tenere vivere il centro, stiamo studiando degli arredi che siano compatibili con quella che è la struttura del nostro centro, perché poi, come ripeto, devono essere arredi non fissi ma certo, mobili, perché poi certo, la piazza, come sapete, serve per diversi usi.
Sì, certo. Senti sindaco, ci sono anche molte strade, tra l'altro io si vivo in un luogo che tu sai della Piaggiola,
che abita anche lui,
a livello di asfalto, e quando saranno fatti questi lavori?
Lì i lavori devono essere completati nella fattispecie della Piaggiola, perché dobbiamo fare quello che durante la ricostruzione non fu fatto, ahimè, cioè la raccolta delle acque. Quindi l'acquedotto è finito, ora faremo la raccolta delle acque e poi sistemeremo l'intera parte che è stata ammalorata dai lavori, rifacendo tutte le strade, come abbiamo fatto, come avete visto, a Biancospino, come abbiamo fatto a Croce Canale, come abbiamo fatto in tanti altri luoghi dove i lavori sono ultimati e abbiamo potuto rifare il manto stradale, come faremo con i lavori di Enel della cabina primaria, che adesso ci hanno bucato gran parte del territorio, però le strade verranno rifatte. Quindi, nella fattispecie la Viaggiola, adesso faremo questa raccolta delle acque, finalmente con le griglie e tutto ciò che serve, dopodiché rifaremo il manto stradale.
Ho capito. Senti sindaco, tu sei stato, non ti hanno chiamato a Gubbio per accendere l'albero?
Come no? Stavo
sì,
lì.
Sì,
stavo
lì.
No, lo so che stavi lì, ma ti hanno fatto accendere l'albero.
Vabbè, l'ha acceso l'Amerigo, il comandante l'Amerigo Vespucci, quindi vabbè.
Ti devo dire una cosa, so sì, che a Gubbio c'era molta gente, c'era, no? È stato anche complicato arrivare a Gubbio, credo, che era una cosa straordinaria. Purtroppo Gualdo non ha queste attrattive, vabbè.
Però non ci lamentiamo, perché di gente ce n'è venuta, Carletto.
Sì,
io non so se sei venuto i giorni di festa, ma la piazza sembrava i giochi delle porte, quindi non buttiamo giù questo nostro paese. Perché l'erba del vicino è sempre più fresca.
Non possiamo fare paragoni, io non faccio
paragoni, però essendo di questo territorio, voglio tirarlo su.
Vi dico una cosa.
Dai, poi chiudiamo
una
perché...
cosa, un sì, piccolo spoiler. Ieri
sì,
ero a pranzo con il sindaco di Gubbio, con il quale ho un ottimo rapporto.
Si chiama Fiorucci, esatto.
E con Vittorio Fiorucci si parlava di queste giornate, no? Così piene, che tra una tagliatella e un altro, perché eravamo ospiti di un altro nostro collega che è il sindaco di Sigillo, stavamo a casa sua, quindi come vedete noi ci incontriamo anche a tavola,
bene.
Andiamo d'accordo e ci è venuta questa idea, forse futuribile, ma perché non proviamo a pensare un calendario di eventi del territorio per far restare la gente che viene più giorni sul territorio.
Bello.
E quindi abbiamo ragionato tra una tagliatella e un'altra anche di questo.
Bella
domanda. Posso?
30 secondi, Carletto, perché siamo...
Prego. Sindaco, io ti voglio chiedere due cose. È possibile a Guardo fare una teleferica per Serra Santa, ed è possibile coinvolgere un po' di imprenditori per aprire le terme in questo paese?
Allora, la seconda, ti dico che è un settore che non sta andando fortissimo, quindi non lo so se ci sono imprenditori pronti a scommettere su questo. Sulla prima, noi abbiamo un progetto di massi che parte dal piazzale sopra la Rocca Flea e arriva fino al belvedere di Serra Santa. È chiaro che è un progetto impegnativo dal punto di vista economico, però se ci sono possibilità e persone interessate, il portone nostro è sicuramente aperto al confronto. C'è già un progetto di massima che è stato tra l'altro presentato qualche anno fa, quindi non è una cosa campata in aria.
Sarebbe un bel incentivo per il turismo, no, sindaco?
Ripeto, c'è un progetto di massa, c'è anche un plastico tra l'altro, quindi dire, ci abbiamo già lavorato qualche anno fa e è chiaro che servono
di tutto un po'.
Allora, siamo alla conclusione del nostro consueto appuntamento del mercoledì e in replica anche del giovedì, per la verità.
Esattamente.
Di che vogliamo parlare? Del tempo?
No, vabbè, il tempo è quello che è, anzi, posso dire che sta migliorando. No? E come si dice, in questo periodo no, nessuno si aspettava le temperature più alte della media.
Il problema è che ho visto gli alberi che naturalmente fioriscono un po' prima, dell'albicocco e del prugno, che stanno già mettendo i cacchetti, quindi se per caso a gennaio gela, non avremo la frutta.
Beh, diciamo che la notte le temperature vanno sotto lo zero, perché vedi, la mattina le campagne hanno un rivestimento bianco.
Questa fioritura prematura
precoce,
dannosa, perché poi se gela è un disastro.
Cosa possiamo fare? Mandiamo una lettera su in alto nei quartieri alti per dirgli cerca di mantenere le temperature
il problema è che purtroppo il clima è un po' cambiato e che le piante non vanno col calendario. Non lo conosco, le temperature, sicuramente.
È stato sempre così. Una volta le stagioni venivano rispettate, c'era l'autunno, la primavera, l'estate, l'inverno. Adesso abbiamo 2-3 stagioni, dai, la quarta credo che non ci sia più, non c'è più un autunno, adesso c'è una primavera, un'estate, un inverno, credo. Non so se sei d'accordo.
La primavera non c'è. Un'estate breve. Ecco. È un continuo autunno.
Quindi nemmeno l'inverno.
Infatti noi in questo momento praticamente con queste temperature è come se fosse settembre, ottobre. No?
Invece siamo a dicembre. Siamo a dicembre, non dico
quelli i capoccioni, quelli che prevedevano i meteorologi, ci che prevedevano montagne di neve.
Ci sono ancora.
C'è sempre tempo.
Dalle nostre parti si diceva i capisciotti. Ti ricordi?
Voglio dire che ancora fino a febbraio c'è tempo che possa ancora nevicare.
Sicuramente. Quindi... Se ricordi, sei meno giovane di me, ti ricordi sicuramente la neve anche a maggio.
Il primo maggio, quindi
le stagioni vanno per conto loro, il tempo va per conto suo, non è che se scriviamo una lettera poi viene ci ascolta qualcuno.
Spero che le cose che dice il sindaco vadano in porto, perché sono preoccupato per questo paese che dovrebbe tornare ad essere un paese più vivo. Stiamo perdendo abitanti perché non c'è lavoro, quindi speriamo che si possa ci possa essere una nuova primavera anche per questo paese.
Quello è vero, diciamo, l'occupazione qui è un po' in difficoltà, come credo in altri posti. Poi la natalità ce n'è sempre di meno, siamo sotto i 15.000 abitanti, ma è un po' è generale questo spopolamento, nel senso che vedo anche altri paesi non facendo più figli.
Comunque io con le terme ci farei un pensierino, perché puoi abbinarle a una spa, nel senso che poi può fare anche altre cose, però quindi le spa vanno di moda.
Il problema è trovare appunto gli investitori,
certo.
Il discorso della teleferica, di questo di questa situazione che può collegare,
per esempio, dov'è che hanno fatto quel ponte tibetano
a Sellano.
Hanno fatto, ci sono un sacco di gente, un sacco di turisti che
e fra l'altro è molto richiesto sul web, molto ricercato, molte persone vanno a vedere.
Bisogna avere
il portafoglio bello grande, perché queste opere costano.
Abbiamo qualcuno che ancora c'ha qualche soldo per traguardo, quindi che potrebbe cordata che potrebbe investire, no?
Speriamo che le tue parole
vorresti investire anche tu, che hai un sacco di soldi, no?
Certamente, insieme ad altri possiamo fare una cordata. Va bene.
Potrebbe fare anche un azionariato popolare, non lo so.
Di soldi ne servono veramente tanti per fare queste opere, così come è successo lì a Sellano, no? Dopo magari l'investimento viene diciamo pagato dai turisti, però l'investimento è sicuramente importante.
Beh, io credo che una dalla Rocca a Serra Santa sarebbe veramente uno spettacolo, una funivia che avrebbe un grande successo, secondo me.
Beh, sì, certo, una cosa interessante per tante persone che amano la montagna e hanno riscoperta la montagna, no? Perché tante persone, sia d'estate che d'inverno, vanno a 1000 metri e fra l'altro ci dicono che è una bella montagna. Tanti umbri nemmeno la conoscono, questa montagna in questo versante, e quindi è un'occasione. Facciamo un po' di reclame, ecco, facciamola conoscere ancora di più, perché tante persone possono venire qui.
Dovrebbe essere anche il comune che magari invita alcuni investitori, e gliene parla.
Certamente, io penso che, ecco, come ha fatto il sindaco, ci ha detto che, no, in un ritrovo di sindaci ha già parlato degli eventi del territorio, penso che proprio anche tra di loro vogliano, ecco, implementare questa offerta turistica. È chiaro che c'è bisogno di chi ha, no, la borsa bella gonfia, perché se no non si va da nessuna parte. Siamo in chiusura di questo mercoledì, ancora due mercoledì, poi sarà Natale, caro Carletto. Natale arriva il 25 di dicembre.
Noi penso che ci sentiremo sia mercoledì prossimo che l'altro.
Eh,
no?
Beh, è la vigilia, ci sentiremo per la vigilia di Natale.
L'altro sarà il 23, credo, no?
No, il 24, perché Natale è giovedì.
Quindi noi facciamo il programma comunque.
Facciamo,
no?
Certamente, noi saremo qui proprio per fare gli auguri e porteremo un Babbo Natale, ecco, sentiremo.
Io direi da Babbo, se è possibile, Natale, magari sì. Invitiamo il sindaco in studio, non lo so, vediamo.
Ma se non c'è il sindaco, un Babbo Natale ci starebbe bene, caro Carlo.
Chi è Babbo Natale?
Ma qualsiasi persona che ha una, diciamo, una memoria storica per raccontarci le cose che andavano un tempo. Vogliamo fare una Marcord, perché no? Dei Natali passati, quando si dice una volta si stava meglio, ma quando si stava peggio, ma non lo so se è proprio così. Comunque, ricordando i Natali di una volta, un Babbo Natale lo possiamo portare anche nel nostro focolare, per così dire. Abbiamo parlato tanto di delitti, parliamo di pace, di serenità e di cose buone.
No, voglio dire che noi che avevamo poco o niente, eppure
eravamo felici,
stavamo bene, eravamo contenti in fondo. Adesso i giovani hanno tutto e mi pare che non siano così contenti, quindi.
Esattamente, è cambiato completamente il mondo, ne parleremo, perché adesso è ora di chiudere, Carlo, bene. Quindi io ti ringrazio, spero che ritorni in studio prossimamente, perché appunto abbiamo bisogno di Carlo qua nei nostri studi.
Se non passo a miglior vita, vedrò.
Bene, allora buona settimana prossima con Di Tutto Un Po'.
Giornata a tutti, buon lavoro.
Di Tutto Un Po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
La mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca canto, la voce in festa canto, la banda in testa canto, corro nel vento e canto, la vita in stella canto, la primavera. Caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina, e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca canto, la voce in festa canto, la banda in testa canto, corro nel vento e canto, la vita intera canto, la primavera.
Giornale Radio. Bentrovati dalla redazione.
In apertura le notizie dall'estero. Due edifici di 4 piani sono crollati nella città marocchina di Fes, uccidendo almeno 19 persone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa marocchina MAP. Altre 16 persone sono rimaste ferite con vari livelli di gravità, ha riferito MAP, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. I due edifici erano abitati da 8 famiglie e, secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.
Il conflitto Mosca-Kiev. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha avvertito che la Russia risponderebbe a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina. Mosca, ha affermato Lavrov, non ha nessuna intenzione di entrare in guerra con l'Europa, ma è pronta a reagire a un eventuale dispiegamento di truppe europee nel paese vicino. Intanto, la scorsa notte i sistemi di difesa antiaerea russi hanno abbattuto 20 droni ucraini, tra cui uno sulla regione di Mosca.
In Italia, la perizia della Commissione parlamentare smentisce l'ipotesi del suicidio dell'ex capo della comunicazione di MPS, David Rossi. La pista è quella dell'omicidio, dice il presidente Gianluca Vinci. Secondo l'accertamento, le lesioni sul polso di Rossi sono state create in maniera estorsiva, perché prima di precipitare qualcuno lo teneva per il polso sinistro sospeso al balcone, provocando le ferite e il distacco dell'orologio. Il manager, lo ricordiamo, fu trovato senza vita il 6 marzo 2013 a Siena, riverso sulla strada in cui affacciava il suo ufficio.
È caccia all'uomo a Roma in seguito alla denuncia di una studentessa fuori sede di 23 anni. La giovane sarebbe stata bloccata da 2 uomini e violentata da un terzo mentre tornava a casa la notte tra sabato e domenica nel quartiere Tufello. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita appena uscita dalla fermata Metro Ionio intorno alla mezzanotte e ha indicato gli aggressori come nordafricani. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza.
Tragedia a Lanzarote, un'onda anomala ha travolto e inghiottito un turista di 27 anni di Padova. Riccardo Rocco è stato trascinato in mare nella riserva naturale di Los Charcones mentre stava pescando. Il 27enne originario di Codiverno di Vigonza era arrivato sull'isola spagnola il 2 dicembre per una vacanza all'insegna della pesca insieme a un amico.
L'Australia vieta i social ai minori di 16 anni. Bambini e ragazzi vanno protetti dagli algoritmi predatori dei social. Per questo, a partire da oggi in Australia, avere un profilo personale diventa vietato a tutti gli under 16. Il governo di Canberra è il primo al mondo a introdurre un provvedimento del genere. Nello specifico, le nuove regole riguardano 10 piattaforme: Instagram, Facebook, Threads, X, Snapchat, Kick, Twitch, TikTok, Reddit e YouTube. E rispettarle e assicurarsi che il divieto introdotto venga applicato sarà compito delle aziende che le gestiscono, pena multe fino a 28 milioni di euro.
E con questo è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Il conflitto Mosca-Kiev. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha avvertito che la Russia risponderebbe a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina. Mosca, ha affermato Lavrov, non ha nessuna intenzione di entrare in guerra con l'Europa, ma è pronta a reagire a un eventuale dispiegamento di truppe europee nel paese vicino. Intanto, la scorsa notte, i sistemi di difesa antiaerea russi hanno abbattuto 20 droni ucraini, tra cui uno sulla regione di Mosca.
Gli edifici di 4 piani sono crollati nella città marocchina di Fes, uccidendo almeno 19 persone, ha riferito l'agenzia di stampa marocchina MAP. Altre 16 persone sono rimaste ferite con vari livelli di gravità, riferisce ancora MAP, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in corso. I 2 edifici erano abitati da 8 famiglie. Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore.
Negli Stati Uniti comincia dalla Pennsylvania il roadshow di Donald Trump per rilanciare il suo messaggio economico. La mia parola preferita è dazi, ha detto durante l'ultimo comizio. Stanno portando nelle nostre casse miliardi di dollari. Illustrando i progressi economici, il tycoon ha sottolineato che i prezzi stanno calando molto, le aziende stanno investendo miliardi negli Stati Uniti e i mercati finanziari stanno segnando un record dietro l'altro. Intanto a Miami i Dem tornano a guidare la città dopo 30 anni con la vittoria di Aileen Higgins, che è la prima donna sindaco e la prima non ispanica dagli anni 90.
Tragedia a Lanzarote, un'onda anomala ha travolto e inghiottito un turista di 27 anni di Padova. Riccardo Rocco è stato trascinato in mare mentre pescava in una riserva naturale. Il 27enne originario di Codiverno di Vigonza era arrivato sull'isola spagnola il 2 dicembre per una vacanza all'insegna della pesca insieme a un amico.
A Roma è caccia all'uomo in seguito alla denuncia di una studentessa fuori sede di 23 anni. La giovane sarebbe stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo mentre tornava a casa la notte tra sabato e domenica nel quartiere Tufello. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita appena uscita dalla fermata metro Ionio intorno a mezzanotte e ha indicato gli aggressori come nordafricani. Al setaccio le immagini delle telecamere di vigilanza.
L'UNESCO inserisce ufficialmente la cucina italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità, riconoscendone il ruolo sociale, culturale e identitario. Il provvedimento valorizza un insieme di pratiche quotidiane radicate nella storia del paese, basate sulla condivisione di cibo, sulla trasmissione dei saperi gastronomici e sul rispetto degli ingredienti, elementi considerati dall'UNESCO fondamentali per la coesione delle comunità e per il consolidamento del patrimonio immateriale.
E con questo è tutto, a più tardi. GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Mosca non ha nessuna intenzione di entrare in guerra con l'Europa, ma è pronta a reagire a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina, così ha avvertito oggi Lavrov. Secondo il ministro degli esteri russo, i paesi europei puntano a confiscare gli asset russi perché non hanno più altre risorse per finanziare la guerra. Intanto Peskov, portavoce del Cremlino, ha affermato che le dichiarazioni di Trump sul non ingresso dell'Ucraina nella NATO, sui territori e sulla perdita di terreno di Kiev sono in linea con la posizione della Russia. Noi, ha aggiunto Peskov, lavoriamo per la pace, non per una tregua. Nella notte intanto nuovi attacchi russi alla regione di Odessa.
Il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, rinnovando l'impegno dell'Italia verso un sistema internazionale costruito sulla tutela delle libertà fondamentali. La Repubblica Italiana rinnova il suo convinto sostegno a un ordine internazionale basato sul rispetto dei diritti umani, ha affermato il capo dello Stato. È un impegno che discende dalla nostra storia e dai valori scolpiti nella Costituzione. Il ripudio della guerra, la promozione della giustizia, l'affermazione della solidarietà, dell'uguaglianza e della libertà.
Siamo alla cronaca, maxi operazioni a Palermo contro i clan mafiosi e il narcotraffico. La polizia ha eseguito misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Per 19 indagate il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. L'inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.
La perizia della commissione parlamentare smentisce l'ipotesi del suicidio dell'ex capo della comunicazione di MPS David Rossi. La pista è quella dell'omicidio, dice il presidente Gianluca Vinci. Secondo l'accertamento, le lesioni sul polso di Rossi sono state create in maniera estorsiva perché prima di precipitare qualcuno lo teneva per il polso sinistro sospeso al balcone provocando le ferite e il distacco dell'orologio. Il manager fu trovato senza vita il 6 marzo del 2013 a Siena, riverso sulla strada in cui si affacciava il suo ufficio.
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione a Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per evasione fiscale e autoriciclaggio. La decisione riguarda operazioni commerciali risalenti al 2016 che, secondo l'accusa, avevano un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Il procedimento giudiziario aveva come elemento centrale una serie di transazioni relative alla vendita di 3 vetture Ferrari Gran Turismo, operazioni che sarebbero state usate per riciclare fondi provenienti da condotte fiscali illecite.
Cambiamento climatico. La presidenza del Consiglio UE e rappresentanti del Parlamento europeo si sono accordati questa notte nel trilogo sulla modifica della legge europea sul clima, fissando un obiettivo climatico intermedio vincolante per il 2040 che prevede una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Il nuovo obiettivo, specifica il Consiglio, è un passo fondamentale verso l'obiettivo a lungo termine dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
E con questo è tutto, a più tardi. GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Dopo aver incontrato Papa Leone e la Premier Meloni in Italia, il presidente ucraino Zelensky stima i tempi per l'invio del piano di pace sotto la pressione di Donald Trump, che vorrebbe un accordo entro Natale. Poi replica di essere pronto alle elezioni anche entro 3 mesi se la sicurezza sarà garantita. Intanto una nave appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa è stata sequestrata nel porto commerciale di Odessa. L'imbarcazione avrebbe trasportato illegalmente quasi 7.000 tonnellate di esportazioni di grano russo dalla Crimea annessa al Nord Africa.
La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, dovrebbe arrivare in Norvegia tra stasera e domani mattina. Machado non potrà però partecipare alla cerimonia di consegna del premio in corso in questi istanti, nonostante, si legge in una nota, abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per esserci. Ritirerà il premio al suo posto la figlia. Le ragioni della defezione non sono state ancora rese note.
Il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, rinnovando l'impegno dell'Italia verso un sistema internazionale costruito sulla tutela delle libertà fondamentali. La Repubblica Italiana rinnova il suo convinto sostegno a un ordine internazionale basato sul rispetto dei diritti umani, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo: è un impegno che discende dalla nostra storia e dai valori scolpiti nella Costituzione, il ripudio della guerra, la promozione della giustizia, l'affermazione della solidarietà, dell'uguaglianza e della libertà.
Nella nuova bozza del decreto energia compare un contributo straordinario destinato al 2026 e rivolto alle famiglie considerate vulnerabili. La misura prevede un bonus annuo di 55 euro sulle bollette elettriche, aggiuntivo rispetto al bonus sociale attualmente in vigore. Il sostegno potrà essere richiesto dai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro, oppure da quelli con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro. Sono circa 4,5 milioni le famiglie che potrebbero beneficiarne.
Si terranno oggi in 44 atenei in tutta Italia le prove del secondo appello del cosiddetto semestre filtro per l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria. Gli esiti saranno noti prima di Natale e a gennaio sarà pronta invece la graduatoria nazionale. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini, dopo le polemiche seguite al primo appello, ha assicurato che la graduatoria sarà completamente riempita. I posti complessivi sono 24.026.
Il tennis: Jannik Sinner si sta allenando sui campi di Dubai in questi giorni per essere pronto alla via della prossima stagione. Il primo obiettivo dell'altoatesino sarà quello di imporsi negli Australian Open per la terza volta consecutiva. Lo Slam di Melbourne è in programma dal 18 gennaio al 1 febbraio dell'anno venturo. Una manifestazione nella quale ci sarà anche Lorenzo Musetti, che martedì 13 gennaio sfiderà Alexander Zverev, finalista nel 2025 e sconfitto da Sinner.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
In primo piano la cronaca: è morta Sophie Kinsella, autrice del bestseller I Love Shopping. La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. Lo ha annunciato la famiglia sui social.
Due edifici di 4 piani sono crollati nella città marocchina di Fes, provocando la morte di almeno 19 persone, mentre altre 16 sono rimaste ferite. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni nell'area colpita. I due edifici erano abitati da 8 famiglie.
Israele riapre oggi la principale via di transito per gli aiuti umanitari provenienti dalla Giordania a Gaza dopo oltre 2 mesi di chiusura. Intanto Hossam Badran, membro dell'ufficio politico di Hamas, afferma che la seconda fase dell'accordo di pace non potrà iniziare fino a quando Israele continuerà le sue violazioni del cessate il fuoco, entrato in vigore il 10 ottobre scorso.
Condannato in appello a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali, nel Turbino di Viterbo, di 61 anni, accusato di aver violentato 3 donne dopo averle drogate e riprese a loro insaputa con il telefono cellulare. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma, accogliendo la richiesta della Procura Generale e confermando la pena inflitta in primo grado. Gli stupri sono avvenuti tra il settembre del 2022 e il gennaio 2023 a Capranica, in provincia di Viterbo, e a Riano e Mazzano Romano.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione a Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per evasione fiscale e autoriciclaggio. La decisione riguarda operazioni commerciali risalenti al 2016 che, secondo l'accusa, avevano un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Il procedimento giudiziario aveva come elemento centrale una serie di transazioni relative alla vendita di 3 vetture, operazioni che sarebbero state utilizzate per riciclare fondi provenienti da condotte fiscali illecite.
Voltiamo pagina. L'UNESCO inserisce ufficialmente la cucina italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità, riconoscendone il ruolo sociale, culturale ed identitario. La decisione è stata assunta all'unanimità dal Comitato Intergovernativo riunito a New Delhi, in India, dove la candidatura italiana è stata accolta tra gli applausi della sala. Sentiamo il commento della Premier Meloni.
È una partita che non abbiamo giocato da soli, abbiamo vinto questa sfida insieme al popolo italiano, insieme ai nostri connazionali all'estero, insieme a tutti coloro che nel mondo amano la nostra cultura, la nostra identità, il nostro stile di vita. Oggi celebriamo una vittoria dell'Italia, la vittoria di una nazione straordinaria che, quando crede in se stessa ed è consapevole di ciò che è in grado di fare, non ha rivali e può stupire il mondo. Viva la cucina italiana, viva l'Italia.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Visitando il carcere di Rebibbia a Roma, il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto sul tema dei detenuti in occasione della giornata mondiale dei diritti umani. Va valorizzato il protagonismo degli istituti di pena per garantire prospettive, ripresa e rinascita. Vi sono istituti, ha sottolineato il capo dello Stato, che hanno una condizione totalmente inaccettabile. Occorre che questo messaggio, che viene dai 50 anni dell'ordinamento penitenziario italiano, venga accolto, sviluppato e praticato.
Urla, sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di scagliarsi contro i giudici evitato grazie all'intervento delle forze di polizia. E la reazione dei parenti delle vittime in tribunale a Napoli dopo la lettura della sentenza nel processo in abbreviato per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi di artificio di Ercolano in provincia di Napoli, avvenuto il 18 dicembre del 2024. Nell'esplosione morirono 3 persone, le gemelle Sara e Aurora Esposito di 26 anni e la 18enne Samuel Tafciu. Il GUP condannato i datori di lavoro a 17 anni e 6 mesi e il fornitore della polvere da sparo a 4 anni.
È morta Sophie Kinsella, autrice del bestseller I Love Shopping. La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. Kinsella, dopo aver rivelato sui social ad aprile 2024 di avere un cancro al cervello, ha raccontato la scoperta di quella diagnosi terribile e come si impara a vivere e ad amare nuovamente in un romanzo breve intitolato Cosa si prova.
La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, condanna il terrorismo di Stato del governo venezuelano. In un discorso pronunciato dalla figlia, che ha ritirato il premio in sua assenza ad Oslo, Machado ha sottolineato che 2.500 persone sono state rapite, fatte sparire e torturate sotto il regime del presidente Maduro. Si tratta di crimini contro l'umanità documentati dalle Nazioni Unite. Terrorismo di Stato messo in atto per seppellire la volontà del popolo, ha dichiarato la figlia di Machado.
L'Unione Europea vuole approvare già questa settimana, e quindi prima del summit europeo del 18-19 dicembre, una decisione per immobilizzare definitivamente fino a 210 miliardi di euro di asset sovrani russi, superando quindi il rinnovo ogni 6 mesi del regime sanzionatorio. Lo riporta il Financial Times, segnalando che la mossa mira a bypassare le minacce del premier ungherese Orbán di porre il veto sul rinnovo delle sanzioni. Questa mattina, intanto, il ministro degli esteri russo Lavrov ha avvertito che la Russia risponderebbe a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina.
Terremoto in casa a Torino. Dopo la sconfitta contro il Milan, arriva il comunicato del club che solleva Davide Vagnati dal ruolo di DS. Al suo posto torna Gianluca Petracchi, già direttore sportivo dei Granata dal 2010 al 2019. In quegli anni Petracchi è stato artefice di colpi di mercato del calibro di Alessio Cerci, Ciro Immobile, Matteo Darmian e Andrea Belotti, solo per citarne alcuni.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
È morta Sophie Kinsella, autrice del bestseller I Love Shopping. La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. Kinsella, dopo aver rivelato sui social ad aprile 2024 di avere un cancro al cervello, ha raccontato la scoperta di quella diagnosi terribile e come si impara a vivere e ad amare nuovamente in un romanzo breve intitolato Cosa si prova.
In Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte in diversi attacchi delle forze israeliane sul campo profughi di Jabalia, situato nel nord della striscia di Gaza. Israele ha intanto riaperto la principale via di transito per gli aiuti umanitari provenienti dalla Giordania a Gaza dopo oltre 2 mesi di chiusura.
Gli Stati Uniti potrebbero richiedere ai turisti di decine di paesi la loro cronologia degli ultimi 5 anni sui social media come condizione per entrare negli States, lo riporta il Washington Post. La misura allo studio dovrebbe applicarsi ai turisti che possono visitare gli Stati Uniti per 90 giorni nell'ambito dell'ESTA. La proposta, se approvata, potrebbe causare problemi il prossimo anno, quando in America sono attesi i mondiali di calcio.
Urla, sedie, scrivanie ribaltate e un tentativo di scagliarsi contro i giudici evitato grazie all'intervento delle forze di polizia. E la reazione dei parenti delle vittime in tribunale a Napoli dopo la lettura della sentenza nel processo in abbreviato per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi di artificio di Ercolano in provincia di Napoli, avvenuto il 18 dicembre del 2024. Nell'esplosione morirono 3 persone, le gemelle Sara e Aurora Esposito di 26 anni e il 18enne Samuel Tafciu. Il GUP ha condannato i datori di lavoro a 17 anni e 6 mesi e il fornitore della polvere da sparo a 4 anni.
Voltiamo pagina. L'UNESCO inserisce ufficialmente la cucina italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità, riconoscendone il ruolo sociale, culturale ed identitario. La decisione è stata assunta all'unanimità dal Comitato Intergovernativo riunito a New Delhi, in India, dove la candidatura italiana è stata accolta tra gli applausi della sala. Sentiamo il commento della Premier Giorgia Meloni.
Siamo i primi al mondo a ottenere questo riconoscimento che onora quello che siamo, che onora la nostra identità. È un primato che non può che inorgoglirci, che ci consegna uno strumento formidabile per valorizzare ancora di più i nostri prodotti, proteggerli con maggiore efficacia da imitazioni e concorrenza sleale. Già oggi esportiamo 70 miliardi di euro di agroalimentare, siamo la prima economia in Europa per valore aggiunto nell'agricoltura. Questo riconoscimento imprimerà al sistema Italia un impulso decisivo per raggiungere nuovi traguardi.
E ora parliamo della 13ª. I pensionati l'hanno già incassata, i dipendenti pubblici o almeno la maggior parte se la vedranno accreditare lunedì 15 dicembre, mentre tutti gli altri lavoratori dipendenti sono appesi alle scelte delle singole aziende. Entro il 24 comunque lo stipendio supplementare sarà stato erogato a tutti quelli che ne hanno diritto, e cioè, secondo la CGA, 16,3 milioni di pensionati e 19,7 milioni di lavoratori del pubblico e del privato.
Ed è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Un flash mob in piazza Montecitorio con 74 sagome per ricordare i detenuti che dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita in carcere. È la scelta del Memorial Stefano Cucchi, giunto alla sua 11ª edizione. Dietro le sagome senza volto uno striscione con la scritta Un Natale di clemenza per le carceri. E in occasione della giornata mondiale dei diritti umani è intervenuto anche il presidente della Repubblica Mattarella, che visitando il carcere di Rebibbia a Roma ha dichiarato valorizzato il protagonismo degli istituti di pena per garantire prospettive, ripresa e rinascita.
Condannato in appello a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali, netturbino di Viterbo di 61 anni, accusato di aver violentato 3 donne dopo averle drogate e riprese a loro insaputa con il telefono cellulare. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma accogliendo la richiesta della Procura Generale e confermando la pena inflitta in primo grado. Gli stupri sono avvenuti tra il settembre del 2022 e il gennaio 2023 a Capranica in provincia di Viterbo e Ariano e Mazzano Romano.
Un ragazzo di 27 anni italiano è morto alle Canarie dopo essere stato travolto da un'onda. La vittima si chiamava Riccardo Rocco, era originario di Vigonza in provincia di Padova ed era residente a Lanzarote. Il 27enne è stato sbattuto in mare mentre si trovava a pescare, è stato soccorso in acqua in preda ad arresto cardiaco e polmonare. Un secondo pescatore che si trovava in barca con il giovane italiano, un uomo di 30 anni, è invece riuscito a salvarsi arrivando a riva a nuoto ed è stato ricoverato ricoverato per ipotermia.
Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per avversare 511 milioni di euro, a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon Logistica e Amazon Italia Transport versati nei giorni scorsi. Il colosso statunitense verserà quindi all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto apprende l'ANSA, un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali. Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla Procura di Milano e svolte rispettivamente da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
Nella nuova bozza del decreto energia compare un contributo straordinario destinato al 2026 e rivolto alle famiglie considerate vulnerabili. La misura prevede un bonus annuo di 55 euro sulle bollette elettriche, aggiuntivo rispetto al bonus sociale attualmente in vigore. Il sostegno potrà essere richiesto dai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro oppure da quelli con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro. Sono circa 4 milioni e mezzo le famiglie che potrebbero beneficiarne.
L'UNESCO inserisce ufficialmente la cucina italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità, riconoscendone il ruolo sociale, culturale e identitario. La decisione è stata assunta all'unanimità dal Comitato Intergovernativo riunito a New Delhi, in India, dove la candidatura italiana è stata accolta tra gli applausi della sala. Il nostro paese raggiunge il record mondiale di riconoscimenti nel settore agroalimentare, in proporzione al numero dei riconoscimenti complessivi ottenuti.
Ed è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
È morta Sophie Kinsella, autrice del bestseller I Love Shopping. La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. Kinsella, dopo aver rivelato sui social ad aprile 2024 di avere un cancro al cervello, ha raccontato la scoperta di quella diagnosi terribile e come si impara a vivere e ad amare nuovamente in un romanzo breve intitolato Cosa si prova.
Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per avversare 511 milioni di euro, a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon Logistica e Amazon Italia Transport versati nei giorni scorsi. Il colosso statunitense verserà quindi all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto apprende l'ANSA, un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali. Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla Procura di Milano e svolte rispettivamente da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
E ora in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte in diversi attacchi delle forze israeliane sul campo profughi di Jabalia, situato nel nord della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui 3 corpi, tra cui quelli di una donna e di un minore, sono stati portati in un ospedale di Gaza City, nel nord dell'enclave. Israele intanto ha riaperto oggi la principale via di transito per gli aiuti umanitari provenienti dalla Giordania, dopo oltre 2 mesi di chiusura.
Condannato in appello a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali, netturbino di Viterbo di 61 anni, accusato di aver violentato 3 donne dopo averle drogate e riprese a loro insaputa con il telefono cellulare. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma, accogliendo la richiesta della Procura Generale e confermando la pena inflitta in primo grado. Gli stupri sono avvenuti tra il settembre del 2022 e il gennaio 2023 a Capranica, in provincia di Viterbo, e a Riano e Mazzano Romano.
Un presidio rumoroso oggi pomeriggio alle 18 davanti alla metro Ionio Roma per esprimere solidarietà alla studentessa di 23 anni che ha denunciato di essere stata violentata nei giorni scorsi. Se toccano una, toccano tutte. Questo lo slogan dell'iniziativa a cui hanno aderito studenti e movimenti. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri alla ricerca di telecamere e di eventuali testimoni, dopo il racconto della giovane che avrebbe descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.
L'UNESCO inserisce ufficialmente la cucina italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità, riconoscendone il ruolo sociale, culturale e identitario. La decisione è stata assunta all'unanimità dal Comitato Intergovernativo riunito a New Delhi, in India, dove la candidatura italiana è stata accolta tra gli applausi della sala. Il nostro paese raggiunge il record mondiale di riconoscimenti nel settore agroalimentare, in proporzione al numero dei riconoscimenti complessivi ottenuti.
Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
È morta Sophie Kinsella, autrice del bestseller I Love Shopping. La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. Kinsella, dopo aver rivelato sui social ad aprile 2024 di avere un cancro al cervello, ha raccontato la scoperta di quella diagnosi terribile e come si impara a vivere e ad amare nuovamente in un romanzo breve intitolato Cosa si prova.
Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per avversare 511 milioni di euro, a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon Logistica e Amazon Italia Transport versati nei giorni scorsi. Il colosso statunitense verserà quindi all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto apprende l'ANSA, un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali. Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla Procura di Milano e svolte rispettivamente da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
E ora in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte in diversi attacchi delle forze israeliane sul campo profughi di Jabalia, situato nel nord della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui 3 corpi, tra cui quelli di una donna e di un minore, sono stati portati in un ospedale di Gaza City, nel nord dell'enclave. Israele intanto ha riaperto oggi la principale via di transito per gli aiuti umanitari provenienti dalla Giordania, dopo oltre 2 mesi di chiusura.
Condannato in appello a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali, netturbino di Viterbo di 61 anni, accusato di aver violentato 3 donne dopo averle drogate e riprese a loro insaputa con il telefono cellulare. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma, accogliendo la richiesta della Procura Generale e confermando la pena inflitta in primo grado. Gli stupri sono avvenuti tra il settembre del 2022 e il gennaio 2023 a Capranica, in provincia di Viterbo, e a Riano e Mazzano Romano.
Un presidio rumoroso oggi pomeriggio alle 18 davanti alla metro Ionio a Roma per esprimere solidarietà alla studentessa di 23 anni che ha denunciato di essere stata violentata nei giorni scorsi. Se toccano una, toccano tutte. Questo lo slogan dell'iniziativa a cui hanno aderito studenti e movimenti. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri alla ricerca di telecamere e di eventuali testimoni dopo il racconto della giovane, che avrebbe descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.
L'UNESCO inserisce ufficialmente la cucina italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità, riconoscendone il ruolo sociale, culturale e identitario. La decisione è stata assunta all'unanimità dal comitato intergovernativo riunito a New Delhi in India, dove la candidatura italiana è stata accolta tra gli applausi della sala. Il nostro paese raggiunge il record mondiale di riconoscimenti nel settore agroalimentare in proporzione al numero dei riconoscimenti complessivi ottenuti.
Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il futuro dell'Ucraina nella nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Stati Uniti. Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito, i cui leader ieri hanno parlato al telefono con Trump. La bozza prevede proposte sui nodi critici come il Donbass e la centrale di Zaporizhzhia. Nel fine settimana potrebbe esserci un vertice Unione Europea-Stati Uniti-Ucraina. Gli europei lo vogliono, dice Trump, ma prenderemo una decisione in base alle modifiche del piano. Gli Stati Uniti non vogliono perdere tempo, avverte il presidente americano. Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. I gruppi armati palestinesi, si legge in un report di 173 pagine dell'associazione, hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele. Amnesty sottolinea inoltre che Hamas ha continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale, trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati. In Birmania un raid aereo della giunta su un ospedale dell'area occidentale del paese ha causato la morte di almeno 31 persone. Lo ha rivelato un operatore umanitario sul posto, mentre l'esercito sta conducendo una vasta offensiva in vista delle elezioni previste tra 2 settimane. La novella per la pace Maria Corina Machado è tornata in pubblico a 11 mesi dall'ultima volta. La politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel a Oslo, dove è arrivata alcune ore fa. Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio, Machado ha comunque ricevuto il riconoscimento in absentia. L'ultima uscita pubblica dell'oppositrice del governo venezuelano risale al 9 gennaio scorso a Caracas, durante la manifestazione di protesta in occasione dell'insediamento di Nicolas Maduro al suo terzo mandato da presidente. Rientriamo in Italia. Il direttore Riccardo Scegli ha avuto un malore e per questo il teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di una Lady Macbeth. L'annuncio è stato dato subito dopo il secondo intervallo dell'opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con 11 minuti di applausi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica e Scegli è stato portato in ospedale. Già prima erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti lo scorso febbraio, non si sentisse bene e il primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d'ora. Scegli ha comunque continuato a dirigere fino al secondo intervallo. Il calcio Europa amara per la capolista in Serie A. Il Napoli cade a Lisbona contro il Benfica per 2-0. La squadra di Mourinho si impone con due reti di Rios e Barreiro sul team di Conte. La Juve invece si sveglia nel secondo tempo e batte in casa i ciprioti del Paphos per 2-0. La vittoria è firmata da McKenny e David. Oggi in Europa League in campo Bologna e Roma. Fiorentina impegnata in Conference. È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Apriamo con gli esteri e il conflitto Mosca-Kiev, il futuro dell'Ucraina nella nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Stati Uniti. Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito. E quei leader ieri hanno parlato al telefono con Trump, che invita intanto il presidente ucraino al realismo e a chiudere la trattativa in fretta perché gli Stati Uniti non intendono perdere altro tempo. Nella notte intanto massiccio attacco di droni ucraini sulla Russia. Mosca ha riferito di averne abbattuti 287, di cui una quarantina diretti verso la capitale.
Medio Oriente, Hamas è aperta all'idea di un congelamento, di uno stoccaggio del proprio armamento in vista di una tregua duratura. Lo ha detto, parlando ad Al Jazeera, Khaled Mekal, alto dirigente dell'organizzazione politico-militare palestinese. Lo stesso ha anche detto sì a una forza internazionale di pace dispiegata nella striscia di Gaza. Intanto Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023.
La figlia Anna, ritirando in sua vece il premio Nobel per la pace, lo aveva annunciato. La madre, Maria Corina Machado, si sarebbe affacciata dal balcone del Grand Hotel di Oslo per salutare i suoi sostenitori. E così è stato. La donna più ricercata dal governo di Nicolas Maduro si è rivista così in pubblico per la prima volta dopo 11 mesi. Protagonista di una fuga rocambolesca nella notte di martedì in barca, non è riuscita ad arrivare in tempo per ritirare il premio Nobel, ma ha affidato alla figlia un messaggio in cui ha denunciato il terrorismo di Stato messo in atto per seppellire la volontà del popolo venezuelano.
E intanto gli Stati Uniti hanno sequestrato una grande petroliera al largo delle coste del Venezuela. Ad annunciarlo è stato Donald Trump, specificando che si tratta della più grande petroliera mai sequestrata. Il sequestro avviene in un momento in cui le tensioni tra Washington e Caracas sono già molto alte. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha chiesto la fine dell'ingerenza illegale e brutale degli Stati Uniti.
Il direttore musicale della Scala, Riccardo Scegli, ha avuto un malore, per questo la rappresentazione di ieri sera di una Lady Macbeth è stata interrotta. L'annuncio è arrivato alla Scala mentre gli spettatori tornavano a prendere posto dopo il secondo intervallo dell'opera, che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con 11 minuti di applausi. Non si conoscono al momento i dettagli sulle condizioni di salute di Scegli.
Il calcio, come il martedì, anche il mercoledì di Champions League è agrodolce per le due squadre italiane impegnate. Nella sesta giornata della League Face, la Juventus all'Allianz Stadium liquida con un 2-0 i ciprioti del Paphos, mentre il Napoli, con identico punteggio al passivo, cade a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho. Oggi in Europa League in campo Bologna e Roma, Fiorentina impegnata in Conference.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Apriamo con gli esteri. Mentre la diplomazia continua il lavoro per cercare di giungere a un accordo di pace tra Ucraina e Russia, non si fermano gli attacchi di Kiev e Mosca. Notte di raid incrociati, in fiamme gli impianti ucraini di Kremenchuk, mentre Mosca blocca gli aeroporti dopo un'ondata record di droni ucraini. E intanto, secondo AFP, che cita due fonti ucraine, Kiev avrebbe consegnato a Washington la sua ultima versione del piano per porre fine alla guerra. Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito, i cui leader ieri hanno parlato al telefono con Donald Trump, che avverte: non perdiamo tempo.
La premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, è a Oslo. Oggi incontrerà il premier norvegese Jonas Gahr Støre, il presidente del Parlamento norvegese e altre figure istituzionali all'indomani della cerimonia in cui il premio Nobel è stato ritirato in sua assenza dalla figlia. La leader venezuelana, assente dalla scena pubblica da 11 mesi, è riapparsa salutando i sostenitori dal suo hotel. La vincitrice del premio Nobel terrà una conferenza stampa prevista alle 10:15 ora italiana.
Insomma, la cronaca: lo scandalo urbanistica a Milano continua ad allargarsi. L'ultimo capitolo riguarda il sequestro preventivo del cantiere Unico Brera, disposto dal GIP di Milano Mattia Fiorentini e iniziato in mattinata. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento nella centralissima via Anfiteatro 7, dove si sarebbe dovuto costruire il progetto dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi. Il progetto appare simile a quello di altri già finiti sotto sequestro: la trasformazione di due ruderi settecenteschi di 5 e 3 piani, demoliti nel 2006, in una torre di 11 piani per oltre 34 metri, 27 appartamenti e 45 abitanti potenziali. Sono 27 gli indagati per abusi edilizi, lottizzazioni abusive, falso fra imprenditori, architetti, ex componenti della Commissione per il Paesaggio e funzionari comunali.
Frode milionaria alla Onlus Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. La Polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza 9 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta irreperibile.
È previsto per domani, venerdì 12 dicembre, lo sciopero generale indetto dalla CGIL per l'intera giornata di lavoro. A essere coinvolti sono tutti i settori pubblici e privati, che vanno dai trasporti alla scuola, passando anche per la sanità. Una presenza diffusa che segnala la profondità del disagio sociale e la volontà del sindacato di cambiare una legge di bilancio ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e giovani, ha spiegato il sindacato. Sono in programma diverse manifestazioni, presidi e comizi in tutte le regioni d'Italia.
Il calcio in trasferta in Champions: il Napoli sa solo perdere. Dopo il KO contro il Manchester City e il PSV Eindhoven, gli azzurri vanno KO anche a Lisbona con il Benfica. Antonio Conte riconosce la brutta prova, ma non ci sono rimproveri per la sua squadra. È inevitabile pagare qualcosa giocando ogni 3 giorni, dice a fine match. È invece soddisfatto per il risultato, un po' meno della prestazione, Luciano Spalletti, dopo il match vinto dalla sua Juve con il Pafos, determinante in prospettiva per il passaggio del turno. A volte siamo stati imbarazzanti nel primo tempo, mi aspetto molto di più, le parole del tecnico bianconero.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Apriamo con la cronaca: nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Questa volta il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, in esecuzione di un provvedimento del GIP, ha messo ai sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso, 2 edifici di 4 e 11 piani, in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da 2 corpi di 5 e 3 piani. In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati. Il caso era già spuntato negli atti dei PM.
Il Tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 57 anni dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che all'epoca dei fatti contestati aveva 15 anni. La giudice ha stabilito che la ragazza, oggi maggiorenne, era consenziente. Secondo quanto ricostruito in aula, i due, conosciutisi sui social, avrebbero avuto una vera e propria relazione durata 9 mesi. All'epoca lui aveva 52 anni, lei 15. Il pubblico ministero Giovanni Zorzi aveva chiesto una condanna a 8 anni per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima, ma per la giudice il reato non sussiste.
Siamo agli esteri: diplomazia e al lavoro, e nuova notte di attacchi incrociati. Mentre il futuro dell'Ucraina stanzia nella nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Stati Uniti, non si fermano i raid tra Russia ed Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato con una raffica di missili e droni la città ucraina di Kremenchuk, nella regione di Poltava, a 250 km a sud-est nord-est di Kiev. Bersaglio ancora una volta gli impianti energetici locali. Ondata record di droni ucraini invece sulla Russia, costretta a chiudere temporaneamente gli aeroporti di Mosca. I nostri droni hanno colpito una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio, fa sapere Kiev.
Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto la fine dell'ingerenza illegale e brutale degli Stati Uniti, dopo che già da agosto scorso gli Stati Uniti hanno dispiegato un importante dispositivo militare nei Caraibi e che nelle scorse ore hanno annunciato di aver sequestrato una petroliera, come confermato anche dalle parole di Donald Trump in un momento in cui le tensioni tra Washington e Caracas sono già molto alte.
Rientriamo in Italia. Ha trascorso la notte al centro cardiologico Monzino il maestro Riccardo Scegli, che ieri ha avuto un malore mentre dirigeva una Lady Macbeth al Teatro alla Scala. I valori, ha spiegato la moglie Gabriella in un messaggio inoltrato ai professori d'orchestra, sono buoni. Oggi gli verrà cambiata la terapia. Durante lo spettacolo Scegli non si è sentito bene e l'opera è stata sospesa dopo il secondo atto.
È previsto per domani, venerdì 12 dicembre, lo sciopero generale indetto dalla CGIL per l'intera giornata di lavoro. A essere coinvolti sono tutti i settori pubblici e privati, che vanno dal trasporto alla scuola, passando anche per la sanità. Una presenza diffusa che segnala la profondità del disagio sociale e la volontà del sindacato di cambiare una legge di bilancio ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e giovani, ha spiegato il sindacato. Sono in programma diverse manifestazioni, presidi e comizi in tutte le regioni d'Italia.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Apriamo con il conflitto Mosca-Kiev. La Russia ha sottoposto agli Stati Uniti nuove proposte riguardanti garanzie di sicurezza collettiva nell'ambito dei negoziati sull'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Intanto nuova notte di raid incrociati. Mosca ha attaccato con una raffica di missili e droni la città ucraina di Kremenchuk nella regione di Poltava, a 250 km a sud-est di Kiev. Bersaglio ancora una volta gli impianti energetici locali. Ondata record di droni ucraini invece sulla Russia, sia costretta a chiudere temporaneamente gli aeroporti di Mosca. I nostri droni hanno colpito una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio, fa sapere Kiev.
La cronaca continua ad allargarsi, lo scandalo urbanistico a Milano. Questa volta il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, in esecuzione di un provvedimento del GIP Mattia Fiorentini, ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso, due edifici di 4 e 11 piani in via Teatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani. Sono 27 gli indagati per abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso fra imprenditori, architetti, ex componenti della commissione per il paesaggio e funzionari comunali.
I carabinieri di Cercola nel Napoletano durante un controllo hanno trovato a bordo di un'auto una confezione di 29 ordigni cobra e cipolle per oltre 2,5 kg di polvere pirica per un potenziale esplosivo enorme. A bordo dell'auto c'erano anche due bimbi di 2 e 10 anni e i loro genitori. Gli ordigni avrebbero potuto uccidere bambini e genitori e distruggere l'auto. La coppia, composta da un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati. L'uomo in carcere, la donna ai domiciliari.
Attimi di apprensione ieri sera alla Scala durante la seconda rappresentazione di Lady Macbeth, che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del teatro milanese con grande successo di pubblico. Dopo il primo atto filato via liscio, l'intervallo si è prolungato. Nel secondo il direttore d'orchestra Riccardo Scegli è apparso affaticato ed estremamente sofferente. Per questo, dopo il secondo intervallo, la rappresentazione dell'opera è stata interrotta. Scegli ha trascorso la notte al centro cardiologico Monzino di Milano. Secondo le notizie fatte trapelare questa mattina dalla moglie Gabriella in un messaggio inviato ai professori d'orchestra, i valori oggi sono buoni e oggi gli verrà cambiata la terapia.
Economia, dai LEP allo scudo penale per i medici, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali, ma anche terme, bungalow e commissari. Sono in tutto 16 gli articoli di una bozza del DL mille proroghe atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il decreto Omnibus che, come ogni anno, posticipa una miscellanea di norme in scadenza.
Continuano a tenere banco le problematiche emerse per l'ingresso a medicina. Una delle ipotesi sul tavolo del Ministero dell'Università prevede che gli studenti che hanno affrontato gli esami siano tutti nella graduatoria nazionale che stabilirà l'accesso alla facoltà. Chi non ha ottenuto almeno 18 nelle tre materie si vedrà dunque assegnata la sede in quell'ateneo, dovrà recuperare i crediti formativi mancanti. Intanto oggi l'UDI ha convocato un presidio di protesta a Roma contro l'organizzazione del semestre filtro.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Apriamo con la cronaca: una truffa milionaria alla Onlus che gestisce i monumenti simbolo di Firenze, il campanile di Giotto, Santa Maria del Fiore e il battistero di San Giovanni. La procura di Brescia ha emesso 9 provvedimenti di fermo per le accuse di false fatture, riciclaggio e autoriciclaggio. Impossibile per la polizia notificare un decimo provvedimento perché il destinatario è irreperibile. Le indagini della squadra mobile di Brescia, avviate nel marzo scorso, avrebbero scoperto un giro d'affari illegale che nell'arco di circa 6 mesi avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denaro stimato in circa 30 milioni di euro.
Un residence di lusso costruito dopo aver demolito un edificio del 700. Le nuove accuse della Procura di Milano nell'ambito delle inchieste sull'edilizia hanno portato al sequestro di un palazzo a Brera in pieno centro storico. Si tratta di un complesso di 2 edifici di 4 e 11 piani in via Anfiteatro su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da 2 corpi di 5 e 3 piani. In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati.
Ha trascorso la notte in osservazione al centro cardiologico Monzino il maestro Riccardo Scegli, che ieri ha avuto un malore mentre dirigeva Lady Macbeth al teatro alla Scala. I valori, ha spiegato la moglie Gabriella in un messaggio inoltrato ai professori d'orchestra, sono buoni. Oggi gli verrà cambiata la terapia.
Gli esteri: Mosca alza ancora il tiro. Peacekeeper europei in Ucraina sarebbero considerati obiettivi militari legittimi, dice il ministro degli esteri Sergei Lavrov nel complicato negoziato per la pace con Kiev, che ieri ha inviato il contropiano a Washington. La Russia fa sapere di aver sottoposto agli USA nuove proposte riguardanti garanzie di sicurezza collettiva. Non ci si può limitare solo all'Ucraina, dice Lavrov. Kiev rivendica un attacco con droni contro una piattaforma petrolifera nel Mar Caspio. È la prima volta che l'Ucraina colpisce un impianto russo legato alla produzione petrolifera nella regione.
La leader antichavista e premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, nella sua prima apparizione pubblica a Oslo dopo quasi un anno di clandestinità, conferma che tornerà in Venezuela. So esattamente i rischi che corro, compreso quello di essere arrestata, ha sottolineato parlando ai media. Sono qui perché molti uomini e donne hanno rischiato la vita, ha aggiunto. Chiunque dice la verità in Venezuela rischia la vita. Machado ha visitato il Parlamento di Oslo. Giunta troppo tardi per la cerimonia di consegna del Nobel, ha comunque ricevuto il premio in absentia.
Il lavoro: il numero di occupati in Italia è in calo di 45.000 unità rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 24.102.000, meno 0,2%. Lo rileva l'Istat spiegando che il numero di occupati resta sostanzialmente invariato su base tendenziale dopo 17 trimestri di crescita ininterrotta, attestandosi a 24.123.000, meno 7.000 unità. Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni, pari a 62,5%, rimane stabile rispetto al terzo trimestre 2024, sintesi di un aumento nel mezzogiorno e di un calo nel centro-nord. Nonostante il calo degli occupati, il tasso di disoccupazione scende al 6,1%, in calo di 0,2 punti sul trimestre precedente.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Apriamo con gli esteri e il conflitto Mosca-Kiev. L'Europa sta cercando in tutti i modi di sedersi al tavolo delle trattative, ma le idee che coltiva non saranno utili ai negoziati. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, citato dall'agenzia TASS. La Russia intanto ha sottoposto agli Stati Uniti nuove proposte riguardanti garanzie di sicurezza collettiva nell'ambito dei negoziati sull'Ucraina. Lo ha confermato lo stesso Lavrov, per cui è necessario affrontare e risolvere le cause profonde del conflitto in corso. L'adesione dell'Ucraina alla NATO è inaccettabile per la Russia, poi aggiunto.
Intanto, nuova notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha attaccato con una raffica di missili e droni la città di Kremenchuk, colpendo ancora una volta gli impianti energetici locali. Kiev ha colpito invece per la prima volta la piattaforma petrolifera russa Filanovskij nel Mar Caspio con droni a lungo raggio, interrompendo la produzione di petrolio e gas da oltre 20 pozzi.
La cronaca: un residence di lusso costruito dopo aver demolito un edificio del
del Settecento. Le nuove accuse della Procura di Milano nell'ambito delle inchieste sull'edilizia hanno portato al sequestro di un palazzo a Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso di 2 edifici di 4 e 11 piani in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da 2 corpi di 5 e 3 piani. In questo capitolo d'inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati.
Una truffa milionaria alla Onlus che gestisce i monumenti simbolo di Firenze, il campanile di Giotto, Santa Maria del Fiore e il battistero di San Giovanni. La procura di Brescia ha emesso 9 provvedimenti di fermo per le accuse di false fatture, riciclaggio e autoriciclaggio. Impossibile per la polizia notificare un 10° provvedimento perché il destinatario è irreperibile. Le indagini della squadra mobile di Brescia, avviate nel marzo scorso, avrebbero scoperto un giro d'affari illegale che nell'arco di circa 6 mesi avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denaro stimato in circa 30 milioni di euro.
Spunta un'altra lista degli stupri in un liceo, anche questa volta a Roma. Dopo il caso del liceo Giulio Cesare, anche al Carducci in via Asmara, nel quartiere africano, nel bagno degli studenti al terzo piano, è apparso un elenco con 2 nomi, poi cancellati. Scattano le verifiche per risalire ai responsabili. Non sono ragazzate, ma sintomi della società patriarcale maschilista in cui i cosiddetti bravi ragazzi nascono, crescono e su cui si adagiano, afferma la rete degli studenti.
Nel 2024 l'aspettativa di vita in Italia ha raggiunto il record di 84,1 anni, la più alta nell'Unione Europea, insieme alla Svezia, superando di 6 mesi il livello pre-pandemico. È quanto si legge nella scheda consacrata all'Italia nel rapporto EU Country Health Profiles 2025. Le malattie cardiovascolari e il cancro, si prosegue nel documento, rappresentano oltre la metà dei decessi.
È tutto, a più tardi.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti nel nostro appuntamento. Siamo alla 288esima trasmissione di Tutto un po', dove analizziamo un po' gli argomenti attuali, recenti oppure di vecchia data. Con me c'è Carletto Fiorucci, che auguro una buona mattinata, anche se un po' raffreddato in questa giornata, ma sono, come si dice, male di stagione, perché l'influenza attacca tutti, non è che fa distinzioni. Buongiorno Carletto, benvenuto.
Buongiorno. Ho una particolare, come si può dire,
malattia
con il virus.
Bene.
Quindi sei... ci vogliamo bene, e allora ogni tanto ci abbracciamo. E...
bene, quindi il male di stagione, comunque, il virus, no? In questo periodo, e quando attacca è molto forte, quindi ti costringe a stare a letto. E sono questi gli inconvenienti.
Sì. Devo dire che in questi ultimi tempi abbiamo parlato a lungo, per 4 volte credo, del delitto di Carlasco, ma ancora dobbiamo aspettare il 18, che ci sarà l'incidente probatorio, per avere qualche lume, perché le cose stanno veramente, sono molto molto complicate.
C'è molta confusione.
Ne riparleremo penso dopo Natale, no?
Sì, anno nuovo avremo sempre i nostri interlocutori. Abbiamo sentito Albina Perri, no? La direttrice del settimanale giallo. Abbiamo sentito anche ultimamente il professor Bacco per quanto riguarda il diciamo, la situazione anche medica. Insomma, situazioni un po' confuse lì.
Però... Sì, poco confuse e complicate, va bene. Non so se arriverà mai a individuare veramente il colpevole, però stiamo in attesa. Adesso, a parte questa nostra ricerca, perché è un delitto che appassiona tutta l'Italia, quindi anche noi abbiamo cercato di avere qualche informazione. A parte questo, ci stiamo avvicinando però al Natale, quindi cambiamo argomento e oggi riavremo di nuovo il sindaco.
Ecco, abbiamo il sindaco e presidente della provincia di Perugia, il dottor Massimiliano Presciutti, con il quale appunto analizzeremo i temi di questo territorio, ma anche più estesi, no? Anche la provincia, che appunto avendo competenza sul territorio più vasto ne conosce di cose, e soprattutto la provincia è anche quella che si occupa di scuole, strade dove noi le percorriamo, quindi sentiremo quanti soldi ci sono per rifare il manto stradale. Non è periodo, magari se l'hanno messi da una parte per rifarle le strade, perché è una situazione un po' brutta. Alcune strade sono brutte, non so se ti è capitato.
Non me ne parlare, perché io ho già detto più volte al sindaco che nella località dove io vivo, tra l'altro, c'è una situazione indecente, e anche la strada che porta da qui alla pista ciclabile, dopo il ponte per andare poi a Cerqueto, che è la strada che si fa di solito per andare verso Perugia o Cerqueto, è tutta rovinata, quindi certo, bisogna in qualche modo intervenire.
Certo, bisogna sapere se è una strada comunale o una strada provinciale. Non sarà comunale, sicuramente sarà comunale.
Credo che sia comunale.
È Natale, abbiamo detto, ecco, arriva tra pochi giorni, nemmeno due settimane, arriva Natale quest'anno di giovedì, e quindi in tanti se ne andranno in vacanza appena le scuole chiuderanno, no? Per andare a ritrovare i loro cari, andare a ritrovare i posti magari dove hanno fatto l'infanzia, oppure rimanere anche, diciamo, nel proprio posto. Noi rimaniamo nel nostro posto o andiamo da qualche parte, Carletto? Io rimango qui.
No, io rimango qui, anche se sarà Natale, speriamo di pace, perché speriamo che si raggiunga un accordo che porti alla pace, che veramente siamo in una situazione molto molto delicata a livello soprattutto di del conflitto fra Russia e Ucraina, e poi vabbè c'è ancora qualche focolaio tra Israele e Hamas, no?
Sì, ancora lì c'è veramente dissidi che non so se termineranno. Comunque bisogna che sia un Natale di pace, sforziamoci tutti per quello che possiamo a essere uomini e portatori di pace, come dice anche il Santo Padre.
No, io spero che i nostri governanti, gli europei, che hanno perso il treno per fare la pace prima, comunque che adesso non si infognino in questa corsa di armo che poi precede sempre solito una guerra, la corsa di armo. Comincino a ragionare, anche perché la popolazione non ha nessuna voglia di fare la guerra.
Assolutamente, anche perché i civili sono proprio inermi, non possono far nulla se non ripararsi dal conflitto. Ma noi parliamo di Natale, parliamo di questi momenti, non so se anche tu, come tanti, hai fatto l'albero, il presepe, hai acceso le lucette.
No, volevo farle oggi, ma sto a letto, quindi tarderò un po'.
Diciamo l'8 dicembre rappresenta proprio lo spartiacque tra il fare e il non fare, anche se adesso si anticipa molto a novembre, già si accendono le luminarie, ci sono questi colori di Natale.
L'accensione dell'albero di Gubbio, che è stata una cosa molto bella, quello che ho visto, c'era tantissima gente, quindi è stata una bella cosa.
È stato anche difficile raggiungere Gubbio, fra l'altro, da quello che poi sentiremo anche il sindaco, perché lui era lì e presenziava come presidente della provincia, oltre che come amico del sindaco di Gubbio. Ebbene, ci ha impiegato per percorrere 18 chilometri, no? Che sono la distanza tra Gualdo Todino e Gubbio, 2 ore e 10 minuti. Quindi ti dice tutto come quello che è accaduto.
Direi di chiamare il sindaco, passiamo un po' di tempo con lui, visto che parecchi giorni, qualche settimana che non lo ascoltiamo.
Sì, quindi avrà delle novità. D'accordo, allora un po' di musica e poi andremo a sentire il sindaco del comune di Gualdo Todino.
RT.
Da Santini Arredamenti trovi tutto quello che cerchi per la tua casa.
Cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette, reti e materassi.
Illuminazione, complementi, tappeti, tutto della massima qualità a prezzi sempre vantaggiosi.
In più, nel laboratorio interno puoi realizzare o personalizzare ogni tipo di mobile.
Santini Arredamenti e Falegnameria a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186. Telefono 075 91 41 520. Santiniarredamenti.it.
Le cose cambiano. Questo un giorno sarà il mio telefono.
Ciao Michelle.
Questa è la mia lavatrice. Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta, perché è perfetta così. Super leggera e attiva. Idrata la mia pelle, mi depura e mi fa fare tanta plim plim. Per questo è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere e della mia bellezza voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Ritornare azzurri questi occhi. Lo stesso copione, mesi di hangover. Sempre l'errore di bruciare l'eroe in ciò che non vuoi sentire. Non dire che dopo questa notte insonne non ritornerà mai la calma. Per questo sono uscito per strada a vedere i colori dell'alba. Devo più rimanere rinchiuso dentro la mia stanza. Non c'è niente da perdere. Non sono io il colpevole. Accendo luce allo xero. Non ho il pedale di freno. Mi piace solo se è vero. Sono vestito di nero, sotto le luci allo xero di questo inutile show.
Sto ancora in pa-pa-pa-pa-para. C'è una tensione che si taglia con una lama. La gente dice tutto pa-pa-pa-pa-pa-passa. Però si accorcia la distanza tra me e l'ansia. Yeah. Che dopo questa notte insonne non ritornerà mai la calma. Per questo sono uscito per strada a vedere i colori dell'alba. Accendo luce allo xero. Non ho il pedale di freno. Mi piace solo se è vero. Sono vestito di nero, sotto le luci allo xero di questo inutile show. C'è solo se è vero. Sono vestito di nero, sotto le luci allo xero di questo inutile show.
RT. Entrando nei negozi Petrini a Gualdo Tadino ho trovato più di 100 tipi di cioccolatini diversi. Per ogni gusto c'è il giusto abbinamento. Una vasta scelta tra passiti, porto, sherry, rum, grappe e whisky. Per non parlare delle numerose tavolette di cioccolato e scatole regalo che ho trovato. Negozi Petrini, dove trovi idee per il regalo di qualità. I negozi Petrini si trovano in via Flaminia e nella centralissima piazza Martiri a Gualdo Tadino.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, è un po' di tempo che non ci sentiamo, eh?
È vero.
ma noi ci siamo occupati dell'editto di Carlasco, quindi abbiamo...
quindi avete buone cose da fare,
no, senti, sindaco, ci avviciniamo a Natale, eh? Quindi dobbiamo vedere che cosa è stato fatto e che i buoni propositi per il prossimo anno. Raccontaci qualcosa di nuovo che è successo quando noi non ci siamo sentiti.
Allora, l'anno sta per finire, giustamente, ma se ne aspetta uno che sarà molto importante, perché il 2026 sarà l'anno della chiusura di tutti i cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi avremo nuove strutture, nuovi servizi, maggiore possibilità di stare sicuri dal punto di vista energia elettrica, anche della sicurezza globalmente intesa, visto il bando che ci siamo aggiudicati. Nel 2020 ci sarà la partenza dei lavori della Valle del Fondo, ci saranno novità importanti sull'ex ospedale, quindi, come dire, sarà un anno importante il 26, perché si chiude una fase, quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a parte una fase che tutti aspettavamo da tempo su interventi molto importanti.
Ecco, ci sono tre interventi, sindaco, importanti, no? E tu dici i tempi, come, che cosa succederà? Il liceo scientifico, la Rocchetta e naturalmente eventuale problematica del vecchio ospedale.
Allora, il liceo scientifico, come avete letto e sentito, con il commissario si è condivisa la via, la strada, quindi tutti gli immobili della provincia, che sono circa 35 e sono oggetto di ristrutturazione, verranno recuperati, quindi non ci sarà demolizione e ricostruzione, e quindi verranno recuperati, quindi siamo in fase di progettazione, ci dovremo confrontare con la scuola per come dividere al meglio gli spazi esistenti. E quindi i tempi sono dettati dalla struttura commissariale. Ovviamente non finiremo nell'anno prossimo, anzi molto probabilmente inizieremo, se non inizio, dell'anno successivo. Però la strada è tracciata, sono 10 milioni di euro circa complessivi.
Sì, ma gli interventi che cosa intendi per interventi di
costruzione? Sono interventi di adeguamento sismico e di adeguamento interno rispetto alle nuove esigenze della scuola, quindi per questo dovremmo confrontarci con la scuola anche per come suddividere al meglio gli spazi interni.
Scusa sindaco, ma quando ci saranno i lavori, gli studenti rimarranno lì, cioè sì, oppure saranno
questo andrà visto con i tecnici, ovviamente, quello che sarà compatibile, quindi al momento non c'è da sapere. La Rocchetta nell'inizio della prossima settimana è stato fissato un incontro per definire il progetto tra tutti i soggetti interessati, quindi confido che prima di Natale il progetto definitivo possa essere condiviso e quindi si passa alla fase autorizzativa, quindi stiamo rispettando i tempi. E mentre per quanto riguarda l'ex ospedale, credo che già da gennaio potremmo avere delle importanti novità anche sul recupero di quella parte di città, perché sia con l'ASL sia con la regione stiamo definendo una serie di incontri operativi per dare il via anche a quell'intervento, quindi il 2026 sarà un anno importante per tutti e tre questi grandi interventi.
Ecco, ma dall'ospedale che tipo di intervento faremo?
Beh, noi abbiamo le risorse a disposizione che vanno spese e rispetto alle quali stiamo valutando tempi e modi per fare in modo che ci sia la possibilità di farlo al più presto. E il piano sanitario regionale sarà preadottato entro i prossimi giorni e quindi non appena ci sarà questa preadozione, che definirà la nuova vision della sanità umbra, e qui ai prossimi anni potremmo partire con il recupero anche dell'ex ospedale.
Sì, no, dico, ma che ci faremo?
Lì è già scritto, no? Nel senso che ci sarà quello che ci deve essere come da accordi presi, quindi casa di comunità, poliambulatori specialistici e quello che non certo un ospedale ex novo perché ce l'abbiamo a Branca, però tutti i servizi a servizio del territorio e dei cittadini sul territorio.
Senti, sindaco, tu ricordi benissimo che una volta la nostra zona era famosa perché gestiva e accoglieva molta gente per il recupero dei cardiopatici. Questo è possibile? Sarà possibile ancora?
È previsto all'interno di questo piano di riordino di recupero. Sono previsti spazi più adeguati, ovviamente. Non al quarto piano e la palazzina, dove adesso comunque il centro funziona, ma ci saranno spazi sicuramente più ampi, più comodi, per fare in modo che il centro continui ad essere punto di riferimento e possa ampliare la propria gamma di servizi. Quello è uno dei punti inseriti all'interno del piano.
Ok.
Sì.
Enrico?
Bene, sì. Buongiorno anche da parte mia, sindaco. Allora, l'intento è di ripopolare il centro, perché c'è stata la chiusura del bando 2024-2025, ci sono state adesioni di commercianti ma anche di cittadini che vengono a ripopolare il centro, e questa è una bella idea. Credo che sia uno, non so se l'unico comune in Umbria, di pochi in Italia, che cerca di fare in modo che tante persone possano ritornare nei centri che si stanno spopolando, non soltanto il centro di Gualdo ma un po' tutti i centri storici dell'Umbria.
Ma allora, ovviamente questo non è un lavoro che si fa la sera alla mattina, è un lavoro di lunga lena. Noi l'abbiamo iniziato qualche anno fa e il bando che abbiamo fatto ci sta dando soddisfazione, perché 25 attività ne hanno usufruito, di cui 4 nuove e 21 già esistenti. Altre aperture in centro sono alle viste, perché ci è stato già comunicato. Quindi, come dire, stiamo lentamente ma non troppo ridando possibilità e opportunità di venire a investire e a vivere in centro. Quindi riproporremo questa misura dopo l'approvazione del bilancio di previsione, che faremo il 18 di dicembre. Quindi anche per il 2026 ci saranno queste opportunità per chi vorrà o investire o venire a vivere in centro storico. Però rispetto anche ad altri centri umbri, anche più grandi di noi, diciamo che noi abbiamo l'intenzione di proseguire su questa strada, perché è l'unica che ci sta dando risultati concreti. Poi anche attraverso scelte che abbiamo fatto, non sempre molto popolari, in strisce blu, l'apertura dell'ascensore fino alla mezzanotte, la chiusura nella piazza al parcheggio. Stiamo studiando altre forme che incentivino l'accesso al centro, portando magari anche altri servizi nel centro storico. Quindi è un lavoro che prosegue e che ci sta dando soddisfazione.
Sicuramente, ho visto in questo ponte, lungo ponte dell'Immacolata, anche il territorio di Gualdo Tadino, che di solito non è sempre pieno per i turisti, invece ha avuto delle presenze incredibili. Il lavoro dell'amministrazione, il lavoro un po' di tutti, diciamo, no?
Sicuramente è il lavoro di tutti, però noi abbiamo puntato anche sul cosiddetto turismo itinerante. Abbiamo avuto un raduno di camper che tra l'altro si ripeterà con numeri ancora più grandi per la Pasqua, un raduno che ha portato gente da tutta Italia, che si è trovata benissimo, e quindi torneranno in numero ancora più grande per il ponte Pasquale. E il ponte dell'Immacolata è andato, credo, molto bene, con tante presenze. E quindi confidiamo che tutto ciò possa proseguire, appunto, con il contributo di tutti.
Avete come amministrazione, avete sfatato un tabù, perché i centri storici di solito, questi piccoli, hanno sempre la presenza di autovetture. Già l'avevi annunciato pochi istanti fa, che non ci si parcheggia più in centro. All'inizio un po' di, diciamo, lamentele, però adesso credo che tutti siano d'accordo, è stata un'ottima scelta.
Ma allora, io vi dico che anche quando abbiamo iniziato con le strisce blu c'è stata una mezza sommossa popolare. Poi abbiamo fatto recentemente una riunione con gli esercenti del centro e ora giustamente guai a chi tocca le strisce blu, perché sono evidentemente, no, tra l'altro con la mezz'ora gratuita è una possibilità di maggiore accessibilità al centro, o a gratis o a costi molto contenuti, perché tra l'altro le nostre tariffe sono credo tra le più basse in assoluto, perché un euro l'ora credo non si trovi da nessuna parte.
È vero, quindi un lavoro che è stato poi condiviso. Un'ultima cosa, poi ti rilascio a Carletto per chiudere. Questo periodo tutti i borghi umbri, no, hanno le luminarie, e tu hai detto in conferenza stampa che il comune di Gualdo ha messo i soldi, perché non ci sono imprenditori che le hanno messi, e quindi bisogna accontentarsi anche di quello che fa il comune, perché non abbiamo soldi da buttare per la finestra, e quindi quello che si fa è tutta opera di soldi che vengono trovati con difficoltà, penso, da voi amministratori.
Ma allora, io ho detto che anche per questo doppio ruolo che ho sono andato in diversi comuni nel fine settimana per accendere gli alberi e le luminarie, e in tutti i comuni che ho girato gli amici amministratori, a prescindere dalla loro appartenenza, non è una questione di appartenenza, mi hanno tranquillamente detto che ovunque c'è una compartecipazione, dove molto più importante, dove seppur simbolica comunque presente, degli operatori che stanno nei centri storici e non solo. Io non ne faccio una questione di puntare il dito contro nessuno, dico semplicemente che noi ormai da tanto tempo provvediamo in proprio, perché nella nostra città questa volontà non c'è, ma l'accetto, non è che ne faccio una polemica, ci mancherebbe altro, però poi non si possono fare paragoni con chi spende decine o centinaia di migliaia di euro per gli eventi natalizi o estivi sponsorizzati non dall'amministrazione pubblica. Che dico solo questo: bisogna essere consapevoli che se ci sono risorse si possono fare cose più importanti, e se le risorse sono quelle pubbliche, del comune, dei GAL, nella buona volontà, e che non rinfiniremo mai di ringraziare, della Fondazione Perugia e di altri enti pubblici, ebbene, se no si fa il pane con la farina che c'è. Ecco, questo è
certamente. Per Carletto, un minuto.
Dico, senti sindaco, io a parte che dovresti darvi un premio, perché io ho comperato casa per mia figlia al centro, quindi sono uno di quelli ha cercato di ripopolare il centro storico. A parte questo, sindaco, ma il centro avevi promesso che sarebbe stato abbellito in qualche modo. Come lo abbelliamo?
Non è la stagione invernale,
no,
ovviamente.
Certo.
Quindi adesso l'abbiamo delimitato, e ovviamente con l'arrivo della stagione migliore dopo la Pasqua, perché poi c'è la processione, quindi dobbiamo tenere libero il centro, stiamo studiando degli arredi che siano compatibili con quella che è la struttura del nostro centro, perché poi, come ripeto, devono essere arredi non fissi ma mobili, perché poi la piazza, come sapete, serve per diversi usi.
Sì, certo. Senti sindaco, ci sono anche molte strade, tra l'altro io ci vivo in un luogo che tu sai, da Piaggiola, che
abita anche lui,
a livello di asfalto, e quando saranno fatti questi lavori?
Lì i lavori devono essere completati, nella fattispecie della Piaggiola, perché dobbiamo fare quello che durante la ricostruzione non fu fatto, ahimè, cioè la raccolta delle acque. Quindi l'acquedotto è finito, ora faremo la raccolta delle acque e poi sistemeremo l'intera parte che è stata ammalorata dai lavori, rifacendo tutte le strade, come abbiamo fatto, come avete visto, al Biancospino, come abbiamo fatto a Croce Canale, come abbiamo fatto in tanti altri luoghi dove i lavori sono ultimati e abbiamo potuto rifare il manto stradale, come faremo con i lavori di Enel della cabina primaria, che adesso ci hanno bucato gran parte del territorio, però le strade verranno rifatte. Quindi, nella fattispecie, la Viaggiola, adesso faremo questa raccolta delle acque, finalmente con le griglie e tutto ciò che serve, dopodiché rifaremo il manto stradale.
Ho capito. Senti sindaco, tu sei stato, non ti hanno chiamato a Gubbio per accendere l'albero?
Come no? Stavo
sì.
lì.
Sì, stavo lì. Lo so che stavi lì, ma ti hanno fatto accendere l'albero.
Vabbè, l'ha accesa la Merigo, il comandante la Merigo Vespucci, quindi vabbè.
Ti devo dire una cosa, so sì. che a Gubbio c'era molta gente, c'era, no? È stato anche complicato arrivare a Gubbio, credo, che era una cosa straordinaria. Purtroppo Gualdo non ha queste attrattive, vabbè.
Però non ci lamentiamo, perché di gente ce n'è venuta, Carletto. Sì, non so se sei venuto i giorni di festa, ma la piazza sembrava i giochi delle porte, quindi non buttiamo giù questo nostro paese. Perché l'erba del vicino è sempre più fresca.
Non possiamo fare paragoni, io non faccio
paragoni, però essendo di questo territorio, voglio tirarlo su.
Vi dico una cosa.
Dai, poi chiudiamo
una
perché...
cosa, un sì. piccolo spoiler. Ieri
sì.
Ero a pranzo con il sindaco di Gubbio, con il quale ho un ottimo rapporto.
Si chiama Fiorucci.
Esatto.
E con Vittorio Fiorucci
sì.
si parlava di queste giornate, no? Così piene. Sì. Che tra una tagliatella e un'altra, perché eravamo ospiti di un altro nostro collega che è il sindaco di Sigillo, stavamo a casa sua, quindi come vedete noi ci incontriamo anche a tavola, andiamo d'accordo. E ci è venuta questa idea, forse futuribile, ma perché non proviamo a pensare un calendario di eventi del territorio per far restare la gente che viene più giorni sul territorio.
Bello.
E quindi abbiamo ragionato tra una tagliatella e un'altra anche di questo.
Bella
domanda.
Bella. 30 secondi, Carletto, perché siamo...
Prego. Sindaco, io ti voglio chiedere due cose. È possibile a Guardo fare una teleferica per Serra Santa, ed è possibile coinvolgere un po' di imprenditori per aprire le terme in questo paese?
Allora, la seconda, ti dico che è un settore che non sta andando fortissimo, quindi non lo so se ci sono imprenditori pronti a scommettere su questo. Sulla prima, noi abbiamo un progetto di massi che parte dal piazzale sopra la Rocca Flea e arriva fino al belvedere di Serra Santa. È chiaro che è un progetto impegnativo dal punto di vista economico, però se ci sono possibilità, persone interessate, il portone nostro è sicuramente aperto al confronto. C'è già un progetto di massima che è stato fra l'altro presentato qualche anno fa, quindi non è una cosa campata in aria.
Beh, sarebbe un bel incentivo per il turismo, no, sindaco?
Ripeto, c'è un progetto di massima, c'è anche un plastico tra l'altro. Quindi dire, ci abbiamo già lavorato qualche anno fa. È chiaro che servono risorse importanti.
Chiaramente. Grazie sindaco, buon lavoro. E per le feste ci sentiamo comunque la settimana prossima per augurarci naturalmente
di tutto un po'.
Allora, siamo alla conclusione del nostro consueto appuntamento del mercoledì e in replica anche del giovedì,
esattamente.
Di che vogliamo parlare? Del tempo?
No, vabbè, il tempo è quello che è, anzi, posso dire che sta migliorando. No? E come si dice, in questo periodo nessuno si aspettava le temperature più alte della media.
Il problema è che ho visto gli alberi che naturalmente fioriscono un po' prima, dell'albicocco e del prugno, che stanno già mettendo i cacchetti, quindi se per caso
diciamo che la notte le temperature vanno sotto lo zero, perché vedi la mattina le campagne hanno un rivestimento bianco.
Questa fioritura prematura
precoce,
è dannosa, perché poi gela.
Però cosa possiamo fare? Mandiamo una lettera su in alto nei quartieri alti per dirgli cerca di mantenere le temperature
il problema è che purtroppo il clima è un po' cambiato e che le piante non vanno col calendario.
Sicuramente è stato sempre così. Una volta le stagioni venivano rispettate, c'era l'autunno, la primavera, l'estate, l'inverno. Adesso abbiamo 2-3 stagioni, la quarta credo che non ci sia più. non c'è più un autunno, adesso c'è una primavera, un'estate, un inverno, credo. Non so se sei d'accordo.
Ma tu la primavera non c'è. Un'estate breve,
ecco.
E un continuo autunno.
Un continuo autunno, quindi nemmeno l'inverno.
Infatti noi in questo momento praticamente con queste temperature è come se fosse settembre, ottobre, no?
Invece siamo a dicembre. Siamo a dicembre, non dico
quelli i capoccioni, quelli che prevedevano i meteorologi,
ci sono ancora
montagne di neve.
Ci sono ancora.
C'è sempre tempo.
Sì, dalle nostre parti si diceva i capisciotti. Ti ricordi?
Questa... sì, i capisciotti. È bello. Voglio dire che ancora fino a febbraio c'è tempo che possa ancora nevicare.
Beh, sicuramente. Quindi... No, tu sei, diciamo, meno giovane di me, e ti ricordi sicuramente la neve anche a maggio.
Ma no, è primo maggio, mi ricordo il primo maggio che ne ricordo.
Allora, quindi diciamo le stagioni vanno per conto loro, il tempo va per conto suo, non è che se scriviamo una lettera poi viene ci ascolta qualcuno.
No, spero che le cose che dice il sindaco vadano in porto, perché sono preoccupato per questo paese che dovrebbe tornare ad essere un paese più vivo. Stiamo perdendo abitanti perché non c'è lavoro, quindi speriamo che si possa... ci possa essere una nuova primavera anche per questo paese.
Quello è vero, diciamo l'occupazione qui è un po' in difficoltà, ma come credo in altri posti. Poi la natalità ce n'è sempre di meno, siamo sotto i 15.000 abitanti, ma è un po' è generale questo spopolamento, nel senso che vedo anche altri paesi non facendo più figli.
Comunque io ho detto al sindaco di con le terme ci farei un pensierino, perché puoi abbinarle a una spa, nel senso che poi può fare anche altre cose, quindi le spa sono di moda.
Il problema è trovare appunto gli investitori, no?
È
come il discorso della teleferica, di questo, no? Di questa situazione che può collegare.
Per esempio, dov'è che hanno fatto quel ponte tibetano?
A Sellano.
Hanno fatto, ci sono un sacco di gente, un sacco di turisti che vanno.
E fra l'altro è molto richiesto sul web, molto ricercato, molte persone vanno a vedere.
Quindi
cosa
bisogna
si tratta.
Avere qualche.
Bisogna avere
gente che investa,
bisogna avere il portafoglio bello grande, perché queste opere costano.
Abbiamo qualcuno che ancora c'ha qualche soldo per Gualdo, quindi che potrebbe cordata che potrebbe investire, no?
Speriamo che le tue parole
anche vorresti investire anche tu, che hai un sacco di soldi, no?
Certamente certamente sì, insieme ad altri possiamo fare una cordata. Va bene.
Potrebbe fare anche un azionariato popolare, non lo so.
Di soldi ne servono veramente tanti per fare queste opere, così come è successo lì a Sellano, no? Dopo magari l'investimento viene pagato dai turisti, però l'investimento è sicuramente importante.
Che dalla Rocca a Serra Santa sarebbe uno spettacolo, una funivia che avrebbe un grande successo, secondo me.
Una cosa interessante per tante persone che amano la montagna e hanno riscoperta la montagna, no? Perché tante persone, sia d'estate che d'inverno, vanno a 1000 metri e fra l'altro ci dicono che è una bella montagna. Tanti umbri nemmeno la conoscono, questa montagna, in questo versante, e quindi è un'occasione. Facciamo un po' di reclama, ecco, facciamola conoscere ancora di più, perché tante persone possono venire.
Dovrebbe essere anche il comune che magari invita alcuni investitori e gliene parla.
Certamente, io penso che, ecco, come ha fatto il sindaco, ci ha detto che in un ritrovo di sindaci ha già parlato degli eventi del territorio, penso che proprio anche tra di loro vogliano implementare questa offerta turistica. È chiaro che c'è bisogno di chi ha no? La borsa bella gonfia, perché se no non si va da nessuna parte. Siamo in chiusura di questo mercoledì, ancora due mercoledì, poi sarà Natale, caro Carletto. Natale arriva il 25 di dicembre.
Noi penso che ci sentiremo sia mercoledì prossimo che l'altro. No?
È la vigilia, ci sentiremo per la vigilia di Natale.
No, l'altro sarà il 23, credo, no?
No, il 24, perché Natale è giovedì.
Quindi noi facciamo il programma comunque.
Facciamo, no? Certamente, noi saremo qui proprio per fare gli auguri e porteremo un Babbo Natale. Ecco, sentiremo.
Io direi da Babbo Natale. Possibile, magari sì. Invitiamo il sindaco in studio, non lo so, vediamo.
Ma se non c'è il sindaco, un Babbo Natale ci starebbe bene, caro Carlo.
Chi è Babbo Natale?
Ma qualsiasi persona che ha una, diciamo, una memoria storica per raccontarci le cose che andavano un tempo. Vogliamo fare una marcorda, perché no? Dei Natali passati, quando si dice una volta si stava meglio, ma quando si stava peggio, ma non lo so se è proprio così. Comunque, ricordando i Natali di una volta, un Babbo Natale lo possiamo portare anche nel nostro focolare, per così dire. Abbiamo parlato tanto di delitti, parliamo di pace, di serenità e di cose buone.
No, voglio dire che noi che avevamo poco o niente, eppure
eravamo felici.
Stavamo bene, eravamo contenti in fondo. Adesso i giovani hanno tutto e mi pare che non siano così contenti. Quindi.
Esattamente, è cambiato completamente il mondo, ne parleremo, perché adesso è ora di chiudere, Carlo, quindi io ti ringrazio, spero che ritorni in studio prossimamente, perché appunto abbiamo bisogno di Carlo qua nei nostri studi.
Se non passo a miglior vita,
verrò. Bene, allora buona settimana prossima con Di Tutto Un Po'.
Buongiorno a tutti.